alle ore 21 si riunisce il Consiglio Comunale, apro la seduta. Passo la parola alla dottoressa Veta per l'appello. Prego, dottoressa.
Grazie, buonasera a tutti. Benesperi Luca. Sì. Pacini Milva.
Sì.
Billy Oliviero. Sì. Coppini Riccardo.
Sì.
Belli Luca.
Sì.
Buono Silvio.
Sì.
Santoro Patrizia.
Sì.
Baroncelli Fabrizio.
Sì.
Innocenti Elena. Siringo Simona, Biagioni Francesca, Vannuccini Massimo, Romiti Lorenzo, Tognoni Luisa, Nerozzi Alfredo Fabrizio, Bartoli Massimo, Guercini Alberto. Tutti presenti.
Scrutatori. Grazie, dottoressa. Allora, nomino come scrutatori per la maggioranza il consigliere Belli e il consigliere Innocenti, per l'opposizione il consigliere Guercini. Allora, si passa alla proposta 1, comunicazione del Presidente. Allora, faccio presente che, visto la corposità e l'elevato numero di mozioni, ritengo opportuno rinviare il punto 6 al prossimo Consiglio Comunale, che si terrà entro la fine del mese di dicembre. Passo la parola un attimo al consigliere Baroncelli.
Sì, grazie Presidente. Era una richiesta che ho fatto informalmente, comunque ora la faccio ufficiale anche al consigliere Nerozzi. Io credo che le ultime due mozioni, non so se volutamente o per errore di protocollo, ritengo che una sia conseguenza dell'altra e quindi siano da invertire, cioè che venga discussa prima la 13 e dopo la 12, perché una chiede una cosa che poi giustifica quella successiva. Grazie.
Consigliere Rossi, a lei la parola.
Non sono d'accordo con la proposta del consigliere Baroncelli, in quanto la proposta 12 è, diciamo, una mozione diversa rispetto alla 13, in quanto i contenuti della 13 sono delle richieste principalmente che io faccio al sindaco, che a sua volta appunto si informi su determinati dati, mentre la 12, unico punto della mozione, basandosi sul rispetto di una normativa nazionale e di regolamento di igiene, la vedo più preminente e quindi io chiedo, quindi si metterà alla votazione immagino, ma chiedo che l'ordine del giorno rimanga invariato. Colgo l'occasione alla Presidente di formulare un'altra richiesta. In base all'articolo 43 e 45 del regolamento funzionamento del Consiglio Comunale, chiedo a mia volta che le mozioni 12 e 13 vengano anticipate dopo la mozione numero 6 all'ordine del giorno. Le motivazioni penso siano abbastanza palesi, sono mozioni i cui contenuti sono stati riprotocollati ma presentate a metà settembre, quindi il tempo è passato e dopo l'ultima volta anche che ci si era riproposti di riportarli, quindi io chiedo questa anticipazione due mozioni e metto alla votazione, ovviamente l'assemblea dei consiglieri è sovrana, deciderà in merito e se in subordine metto che l'impegno di assumersi, anche questo lo metto in votazione, che stasera venga terminata la discussione di tutte le proposte all'ordine del giorno. Grazie.
Grazie consigliere Nerozzi. Allora a questo punto bisogna votare. Allora, chi è per la proposta del consigliere Baroncelli? Chi è favorevole? Allora, chi è contrario? Contrario a Guercini? Bartoli, Nerozzi, chi si astiene? Si astiene Tognoni, Romiti e Vannuccini. Ok. Poi andiamo avanti con la proposta del consigliere Nerozzi, chi è favorevole? No. Sì, tre. Chi è contrario? Chi si astiene? Tognoni, Romiti, Vannuccini. E l'ultima richiesta sempre di Nerozzi, chi è favorevole? favorevole Nerozzi. Chi è contrario? Chi si astiene? Si astiene Guercini, Tonioni. Perfetto. Allora, niente, andiamo avanti con i punti. Esatto, c'è l'inversione. Esatto, la 13 e la 12, perfetto. Allora, andiamo avanti con la proposta numero 2 del Consiglio Comunale su il verbale delle sedute. Penso che i documenti vi siano arrivati tutti, giusto? Allora, il Consiglio Comunale, verbali delle sedute precedenti del 1.7.2019 e del 30.7.2019. Esame e approvazione, trascrizioni delle registrazioni audio digitali delle sedute del 1.7 e del 37 preso d'atto. Propone di approvare in ogni sua parte, nel suo complesso, il processo verbale delle precedenti sedute del Consiglio Comunale, tenutesi specificamente i giorni 1 luglio del 2019 e 30 luglio del 2019, e di prendere atto del contenuto delle trascrizioni delle sedute del Consiglio Comunale tenutesi nell'anno 2019 e più specificamente il giorno 1 luglio 2019 e 30 luglio 2019, disponendone la contestuale archiviazione degli atti del Consiglio. Votazione. Chi vota favorevole? Chi vota contrario? Nessuno? Favorevoli? Bartoli? E basta, e poi la maggioranza. Sì. Romiti e Vannuccini. Chi è contrario invece? Nessuno? Chi si astiene? Allora, si astiene. Sì. Allora, bisogna votare anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sì, esatto. Sì. E chi è contrario? Nessuno? Chi si astiene? Guercini, Nerozzi, Tognoni. Perfetto. Allora, si passa alla proposta numero 3. Interrogazione urgente presentata dal gruppo consigliare Aliana Cambia su via Lungobrana e via del Mosino, tratto dalla località Il Mulo, alla via di Garcigliana. Divieto di transito per tutti i veicoli, impegno urgente a ripristino delle condizioni di sicurezza e alla riapertura della viabilità. Passo la parola al consigliere Nerozzi per illustrare. 5 minuti, consigliere Nerozzi.
Grazie, Presidente. Questa interrogazione, diciamo, riguarda poche persone, poche, insomma, una quarantina di residenti del comune di Agliana che vivono nella periferia, ma ai margini della legalità e della sicurezza, perché sono confinati in una zona in cui una strada principale è stata interrotta, come riportato dalla Regione Toscana il 22 marzo 2018, e quindi la viabilità nella direzione dalla località Il Mulo verso Pistoia è interrotta. Mi dicono, io ho partecipato, sono stato a contatto con questi residenti, prima di venire qui sono passato anche per vedere la situazione anche della brana e dei fossi circostanti che sono vicini alla criticità. E questa interruzione che cade sulla gestione del comune di Pistoia, sul territorio del comune di Pistoia, in un primo momento riguardava un lungo tratto della strada. Poi il sindaco di Pistoia ha concesso nuovamente la viabilità a tutto il tratto, eccetto gli ultimi 100 metri, poco di più, che riguardano proprio i residenti del comune di Agliana. E non essendoci nessuna diversità del tratto, in quanto se vi era un'interruzione dovuta a una mancanza di sicurezza, la sicurezza è sia nel primo tratto, che è molto più lungo, sul comune di Pistoia, che sul breve tratto del comune di Agliana. E quindi non si capisce bene. Diciamo che ovviamente una certa criticità, come mi dicono loro, è dovuta quando ci passano i bilici, perché è zona in cui insistono dei vivai. E quindi quello basta, il limite c'è ai bilici, basta far osservare la norma o restringere le carreggiate in modo tale che i bilici non ci passano. E questo riguarda, diciamo, il comune di Pistoia, in cui chiedo al sindaco che si impegni a concordare col sindaco di Pistoia la riapertura di questo tratto di strada. La parte poi di competenza del comune Lagliana, che sono i 100 metri che arrivano alla località Il Mulo, quella è una strada di breve, di stretta carreggiata, non ha guardrail, è prospiciente un fosso, si sono successi in questi ultimi 2 anni anche incidenti gravi e diciamo che non ha le garanzie di sicurezza. Tengo a precisare che in località Il Mulo esistono anche delle attività commerciali, un ristorante, una rivendita, eccetera, e quindi che sono molto danneggiate da questa interruzione dal comune, appunto del tratto che deriva dal comune di Pistoia, e anche dalla pericolosità di coloro che devono accedere a questi servizi. Concludo dicendo che è carente anche di illuminazione. Gli unici 3 lampioni presenti lì in località Il Mulo sono stati installati dal sindaco Marco Giunti, quindi più di 20 anni fa. Un tratto abbastanza lungo e privo di illuminazione, e vi inviterei il sindaco e l'assessore competente a fare dei sopralluoghi, perché mi hanno detto i residenti che, pur conoscendolo molto, non l'hanno mai visto lì. Dice, siamo amici, ma l'amicizia sa. Si vede, forse c'era lei sindaco, forse no, lei sindaco, parlo dell'assessore. No, non ho detto lei sindaco, ho detto l'assessore. Mi dicono che sono molto più amici dell'assessore Ciottoli, mi hanno detto stasera. Quindi ecco, diciamo che su questo, ora, io sono a conoscenza, che l'assessore mi risponderà forse, che lì esistono un piano di vasche di espansione previste già 2 anni fa, ma sappiamo che l'iter procedurale sarà che ci vorranno almeno dai 2 ai 4 anni e nulla osta a ripristinare la sicurezza nel primo tratto di strada competente del comune di Agliana. E lei sindaco, visto che è stata a cena, avrà constatato di persona la pericolosità di quel tratto di strada, meno immagino. Grazie.
Grazie consigliere Nerozzi. Do la parola all'assessore Ciottoli. Prego.
Per quanto riguarda l'amicizia, sono tanto amico di tutti. Nemici credo di averne pochi. Comunque buonasera a tutti. Per quanto riguarda la situazione lì, penso che non si sia dovuta aggravare nell'amministrazione di Benesperi, visto che lei è stato precedentemente 5 anni su questo tavolo e quindi ne doveva essere al corrente quanto in me. D'altronde non avete fatto nulla voi, non pretendete che noi in 3 mesi si possa 6 mesi, ma mettiamo anche 8 mesi, si chiede sempre tempo, 4 anni e mezzo del vostro anche sì, 74 anni mi stanno suggerendo. Comunque, al di là di questo, vede, il problema è che lì non è che sono rimasti isolati, perché c'è l'accesso, c'è da via Sarcetana, quindi in comunque le maniere viabilità ci sono. È vero, c'è poca illuminazione, ma fa parte di un piano che lei ha detto, che in questo caso non c'entra neanche il comune di Agliana e neanche il comune di Pistoia, perché lì è stato fatto e verrà fatto una cassa d'espansione a spese delle autostrade, con una spesa complessiva, mi dicono, di 12 milioni d'euro, che dovrà raccogliere circa 250 mila metri cubi di acqua, e quindi è nel contesto di questa grande opera, che è derivata alla terza corsia dell'autostrada, verrà fatto anche viabilità e tutto a carico della società autostrada. Quindi è inutile tirare in ballo l'amministrazione italiana, l'amministrazione di Pistoia, dal momento che lì è già tutto espropriato e sono in fase di opere. Detto questo, se lei, perché siccome lei è stata anche presidente del Consiglio, più volte ci ha brontolato noi dell'opposizione che prima di presentare legittimo sia interrogazione che mozione, perlomeno di confrontarsi con gli uffici competenti prima di venire a presentare interrogazioni, che a mio avviso bastava che lei fosse andata all'ufficio tecnico, gli davano tutte le illustrazioni del caso e tutti i documenti del caso. Quindi è superfluo, secondo me, stasera, anche se è legittimo da parte sua chiedere e fare un'interrogazione, ma sono cose strutturali che non sono derivate dal comune sia di Pistoia che da Agliana. Quindi la inviterei magari per il prossimo futuro, magari prima di presentare qualche cosa, che si documenti per bene. Grazie.
Prego, consigliere Nerozzi, la risposta. Si è soddisfatto? Parzialmente soddisfatto o insoddisfatto?
Per niente soddisfatto. Allora, brevemente, la carica che ho ricoperto come Presidente del Consiglio Comunale sa benissimo che non era una delega operativa all'interno dell'amministrazione, quindi non potevo certo personalmente incaricarmi del da farsi. Per quanto riguarda le informazioni dovute, io sono stato dal funzionario competente, geometra Pacini Giampaolo, che mi ha dato le indicazioni che ha detto lei e che non mi sono permesso di dare, lasciandole a lei nel suo ruolo di poterle dire a questa assemblea. Per quanto riguarda, ovviamente è vero, è la regione, ma la viabilità di via Mosino rimane sul comune di Agliana. E quindi è compito del sindaco e suo assessore di mettere in sicurezza quella strada, che è molto pericolosa. Quindi la invito a fare un sopralluogo e a verificare l'urgenza di metterla in sicurezza. Come diceva lei, ci sono altre vie, ma quella strada, quella zona, per altri 3-4 anni è a rischio alluvione. E se c'è il rischio alluvione, quelle persone rimangono completamente isolate su quella strada. Quindi occorre intervenire, rimetterla in sicurezza e fare quelle opere che saranno poi anche chiare e sufficienti dopo aver fatto la cassa d'espansione. Sono indipendenti questi lavori di manutenzione della strada e messa in sicurezza dalle casse d'espansione. Grazie.
Assessore, se vuole replicare, le dando la parola.
Ma sono stato molto, mi sembrava essere stato molto, molto calmo anche nel raccontare, anche per il semplice motivo che a venire a dire a me che tipologia di strada c'è, cioè mi sembra a me, cioè che proprio lei sia l'ultima persona che me lo deve dire. Lì è 200 anni che c'è una strada che è all'interno del torrente Brana, quindi questa è a conoscenza di tutti, è che in questa situazione, non in questa, ma è sempre stata una strada di alto pericolo e di rischio, perché mi dovete spiegare qualsiasi altro posto dove c'è una strada che prima era una viottola, che è stata asfaltata e sterrata nel greto di un fiume. Qui quando si alza il torrente Ombrone è chiaro, la Brana, è chiaro che in comunque maniere viene isondata la strada. Più volte io, per il lavoro che ho fatto, sono dovuto andare a recuperare insieme a pompieri delle macchine che sono andate a rifinire in Brana, perché tra l'altro non c'è né guardarei, come ha detto, e neanche Violini. Quindi a mio avviso, se attualmente si sono accorti dopo 300 anni che quella strada era pericolosa, è bene che la chiudino, anzi sarebbe opportuno proprio di chiuderla proprio del tutto, proprio per evitare i grandi disagi e la grande pericolosità. Per quanto riguarda il discorso di viabilità fino al Gigi Mulo, ci si arriva, quindi qual è il problema? Cioè invece di passare dal ponte, cosa, scusi? È indispensabile per semplice motivo, ma per quale motivo devono andare a intervenire su con delle spese e preventivare dei lavori che si sa benissimo nell'amministrazione pubblica, tutto quello che viene preventivato ci vuole del tempo e poi più con più non è neanche nostro, Cioè, quindi io è stato espropriato dalla società autostrada, è stata pagata, faranno una grande opera e quindi verrà messa in sicurezza tutto al momento opportuno, ma dal momento che hanno garantito tutti questi lavori, stanno cioè disabilità, illuminazione, passaggi pedonali e tutto, che non compete neanche a noi. Cioè, cosa gli si deve andare a dire a Pistoia? Fatelo i lavori e poi trasferisti devono essere buttati giù tutti? Cioè, a me mi sembra una cosa fuori dal mondo, cioè, ma cosa state a cercare?
Ma però si ha già parlato
il problema della competenza del Comune d'Agliana. La competenza del Comune d'Agliana qual è? Quella, secondo me, è di chiudere.
Assessore, concluda, grazie.
No, ci ha concluso.
Allora, andiamo a proposta 4. Bilancio per gli esercizi 2019-2021. Variazione alle previsioni del bilancio 2019. Do la parola all'assessore Gherardi. Assessore, a lei la parola. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, stasera proponiamo l'ultima variazione di bilancio con la quale praticamente si presentano, diciamo, gli ultimi assestamenti. E con questi assestamenti siamo andati, diciamo, a ripulire un po' le pendenze precedenti. Abbiamo dato priorità a ripulire un po' tutte le pendenze precedenti dell'ente, come abbiamo già anche spiegato appunto in commissione, e per arrivare sostanzialmente a un bilancio pressoché nullo, con debiti pressoché nulli e quindi debiti pregressi nulli. Quindi con questa proposta ha avuto giustamente anche il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Quindi io andrei a leggere la proposta di bilancio. Cioè, si propone di apportare al bilancio di previsione 2019 le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa, come dai prospetti di cui è allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, di aggiornare la tabella del piano investimenti per il triennio 2019-21, di cui è allegato B, di assestare l'applicazione degli oneri di urbanizzazione al finanziamento di spese correnti nell'importo di €295.000, che percentualmente ammontano all'89,39% del totale dell'entrata assestata, di dare atto del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, di dare atto che per effetto delle variazioni suddette non si altera il pareggio del bilancio per l'esercizio 2019 nell'equilibrio economico dello stesso, le cui risultanze sono come dalla tabella che avete potuto vedere nella proposta. Si propone quindi di trasmettere al tesoriere comunale l'allegato D, denominato allegato delibera di variazione del bilancio, e di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. Grazie.
Grazie assessore Gherardi. C'è qualche intervento? Nessuno? Si passa alla dichiarazione di voto. Consigliere Guercini, a lei la parola.
Buonasera, grazie Presidente. No, questa variazione è un aggiustamento dovuto all'errata previsione degli oneri di urbanizzazione, per cui erano stati previsti più oneri di quelli che erano stati fatti dalla passata amministrazione. Ovviamente noi bilancio questo l'abbiamo contestato più di una volta a livello politico, per cui abbiamo sempre dato voto negativo. Qui si tratta solamente di un aggiustamento di fine anno, perché ovviamente le previsioni non si può avere la sfera di cristallo, come si possono tranquillamente sbagliare. Sulla variazione in sé, sulla struttura, sulla sua diciamo legalità e sul fatto che è stata fatta bene, come sempre tecnicamente non abbiamo mai avuto da dire niente agli uffici tecnici, però il voto rimane negativo in quanto c'è una valutazione negativa su tutto il bilancio. Grazie.
Grazie. Passo la parola al consigliere Bartoli. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie Presidente per la parola. Il mio voto per il bilancio chiaramente è contrario perché già in approvazione a inizio anno è stato contrario soprattutto alla linea politica che ha dettato questo bilancio. Più con più, cercando vari documenti nel sito internet della Corte dei Conti Toscana di Firenze, ho trovato la deliberazione numero 23, relazione 2019. Non riguarda chiaramente questa amministrazione, ma le amministrazioni precedenti e il modus operandi dei vari uffici. Da queste relazioni si evince che i controlli interni anche per il bilancio sono praticamente assenti. Sempre in questa relazione si legge varie affermazioni, ne cito una per tutti: vera e propria violazione del dettato normativo, oppure è da censurare la posizione dei cinque enti, fra quali c'è Agliana, e altri controlli, per esempio risposte fornite ai quesiti, noto che Agliana ha esaminato per la correttezza degli atti 6 atti nel 2016, 6 nel 2015, a differenza, prendo per esempio Quarrata, nel 2016 ha esaminato 117 atti, nel 2015 132. Queste sono tutti dettati dal TUEL, sono tutte procedure dettate dal TUEL, cosa che questa amministrazione non prende minimamente in considerazione, a giudicare da queste tabelle e da quello che è scritto in queste relazioni. Queste relazioni, fra l'altro, dovrebbero essere girate per conoscenza anche al Consiglio Comunale. Questo doveva avvenire negli anni passati. Deduco che anche questa amministrazione, perché non ne ho ancora ricevute, visto che dovevano essere semestrali o annuali, non si capisce bene, perché da una parte in questa relazione afferma l'annualità delle relazioni, da una parte la semestralità, quindi siete ancora in tempo a farci avere tutte queste relazioni, tutte queste tabelle. Ad oggi noi non ne abbiamo ricevute, quindi per correttezza dell'amministrazione che rappresentate, per correttezza nei nostri confronti di consiglieri, per renderci edotti in materia, vi prego di fornirci tutto il materiale necessario che girate alla Corte dei Conti. Come già detto in precedenza, il bilancio non ci riguarda nella linea politica che rappresentate voi come maggioranza. Non è la nostra linea politica, non l'abbiamo votato in precedenza, non condividiamo tanto più la linea politica vostra, quindi il nostro voto è contrario. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Nerozzi, la parola a lei.
Astensione.
Grazie. Consigliere Vannocini.
Sì, diciamo coerentemente con quanto anche detto nelle precedenti variazioni di bilancio, perché poi come dire, per seguire un filone secondo il quale la mia parte politica, il Partito Democratico, ha votato questo bilancio anche diciamo, relativamente diciamo, a tutte le vicende della passata amministrazione in termini diciamo, di continuità dell'amministrazione e senso di responsabilità per il fatto che poi la maggior parte delle operazioni sul bilancio, le modifiche come ci è stato illustrato in commissione sono principalmente di natura tecnica, diciamo derivate da questioni non puramente di natura politica. Il nostro voto, come già avvenuto nello scorso Consiglio Comunale per la variazione precedente, è l'astensione.
Grazie consigliere Vannocini. Consigliere Buono, a lei la parola.
Eccomi, sono senza voce. Niente, innanzitutto volevo ringraziare la dottoressa Tiziana Bellini e il nostro bravissimo assessore Gherardi per la spiegazione dettagliata che ci hanno dato in commissione, sono stati molto chiari. Oltretutto la variazione è stata fatta su un bilancio che non è neanche il nostro, e tutto ciò che c'è stato delle spese impreviste, tipo il tetto del Palacapitini, abbiamo dovuto dare delle restituzioni degli oneri edilizi, anzi per fortuna la nuova variazione, anche se ci hanno accusato delle lobby edilizie, però speriamo che porti a ricostruire un pochino ad Agliana, almeno ci rientrerà dei soldi, varie spese della vecchia amministrazione. La cosa buona è che sembra che riusciremo a saldare un po' di debiti e chiudere l'anno 2020, ci spera abbastanza in pari, sicché il nostro voto non può essere che favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Buono, passo la parola al consigliere Baroncelli.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Ovviamente questo bilancio, come si è sempre detto in partenza, non era il nostro. anche queste variazioni, per la maggior parte, come hanno spiegato anche i colleghi consiglieri prima, sono dovute alle mancate entrate dovute agli oneri di urbanizzazione. Sono d'accordo con quello detto da alcuni consiglieri anche dell'opposizione, che è difficile prevedere effettivamente quanto possa entrare dagli oneri di urbanizzazione. È anche vero che molte volte per fare un bilancio di previsione si tende a stare un po' alti, almeno intanto si fa il bilancio di previsione, poi dopo da ultimo si aggiusta. Meno male che c'è stato le risorse anche per aggiustarlo. Bisogna essere un po' più cauti, è vero, però sbagliare è possibile. Questa volta secondo me è stato sbagliato un po' troppo, quasi 200.000 euro, è stato un errore grosso. Speriamo noi di essere più bravi e di non ritrovarsi ancora così tutte le volte alla fine dell'anno, come è successo sempre prima. Favorevole, grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Biagioni, a lei la parola.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Allora, anch'io mi collego a quello che è stato detto finora, sia dai colleghi della maggioranza che dell'opposizione. Fondamentalmente è un bilancio che noi della maggioranza abbiamo ereditato. Ho avuto modo di discutere con l'assessore Gherardi riguardo alle decisioni che sono state prese. Io le condivido, in quanto è stato deciso appunto di chiudere, di eliminare alcune pendenze che erano anni che diciamo affliggevano le casse del Comune d'Agliana, quindi sono assolutamente favorevole a ciò, e lo vedrei anche, se posso azzardare, come un bel punto di partenza per la nuova amministrazione, in maniera tale da poter iniziare eliminando alcuni debiti diciamo anche consistenti dell'amministrazione precedente, che poi si farà diciamo ripartire da zero e ci darà la possibilità eventualmente di migliorare, si spera. Quindi favorevole.
Grazie consigliere Biagioni. Andiamo per le votazioni. Chi è favorevole? 11. Chi è contrario? Allora Guercini e Bartoli. Chi si astiene? Nerozzi, Tognoni, Romisi e Vannuccini. Grazie. Anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Stesso. Chi si astiene? Sempre. Esatto. Grazie. Allora, passiamo alla proposta numero 5, bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, bilancio annuale 2020 della Società della Salute Pistoiese. Parere? Do la parola all'assessore Avanzo. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, come sicuramente saprete, il Comune d'Agliana fa parte ormai dal 2010 della Società della Salute, abbiamo una quota circa del 6,75%, in ragione della quale ogni anno ci viene chiesto un parere riguardo al bilancio di previsione dell'anno successivo. Quindi come ogni anno il direttore ci ha inviato il bilancio, abbiamo fatto la commissione la scorsa settimana in cui non ci sono state osservazioni, in cui comunque abbiamo visto che bilancio più o meno rispetta quello dello scorso anno, quindi i bisogni del comune e come sappiamo se c'è qualche variazione di spesa si può comunque appunto variare in corsa durante l'anno. Quindi vado a leggervi il parere. Quindi si propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di bilancio economico annuale 2020 preventivo, allegato A, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, allegato B, e del piano programma 2019, allegato C, della Società della Salute Pistoiese, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. E numero 2, di trasmettere la presente deliberazione al direttore della Società della Salute Pistoiese, appunto per poi l'approvazione. Grazie.
Grazie assessore. Chi vuole? Prego Tognoni.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. Sì, come ha detto l'assessora Avanzo, il bilancio, anche se non era presente chi l'ha redatto, ovvero il dottor Mannelli, ci è stato presentato dalla funzionaria responsabile del servizio e ha confermato. e ha confermato quelle che sono le cifre del più o meno le cifre dell'anno precedente, confermando quello che è insomma il ruolo della società della salute, ovvero quel luogo unitario in cui si uniscono le competenze degli enti locali e quelle dell'ASL per fornire dei servizi alla territorialità legati al tema della funzioni delle associazioni e di carattere sociale. Ci trova favorevole questo bilancio senza dubbio perché rispecchia e quelle che sono le volontà anche espresse in assemblea dei soci il cui comune fa parte e ci conferma anche che è il luogo giusto in cui anche poter sviluppare dei progetti più ampi rivolti alle persone in stato di bisogno o di marginalità, perché nell'allegati che menzionava l'assessora sono infatti elencati tutti gli altri progetti che la società della salute fa, grazie anche alla reperibilità di fondi a livello europeo, regionale, cosa che l'ente singolo, come sappiamo bene, ha molte difficoltà per strumenti e personale. Nel bilancio è presente per quest'anno una quota legata al parziale conferimento delle funzioni socio-assistenziali da parte del Comune d'Agliana e quindi come ci hanno spiegato appunto sia la funzionaria che l'assessore è legato a un rimborso che la società della salute chiede per le funzioni di area che la società della salute fa ed è legato questo appunto a un parziale conferimento. Quando abbiamo discusso di questo argomento in commissione l'assessora ci ha confermato che è in fase di valutazione da parte dell'amministrazione la possibilità del conferimento delle funzioni socio-assistenziali alla società della salute. Quindi concludendo questo intervento, porre un quesito al sindaco, sapere se l'opinione che aveva in merito alla società della salute quando sedeva ai banchi dell'opposizione è cambiata o è rimasta la stessa, perché era un'opinione abbastanza negativa nei confronti di questo consorzio, quindi volevo capire se questa decisione, perlomeno di valutazione, era legata anche a un cambiamento della propria idea in merito al consorzio. Grazie.
Grazie, do la parola al sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io penso che la società della salute sia uno strumento e come tale debba essere fatto funzionare in un modo o in un altro. Da quando ci siamo insediati ho conferito l'incarico appunto all'assessore ai servizi sociali alla persona di seguire tutti passo passo questo lavoro insieme alla società della salute facendoci parte attiva, non remissivi con quello che la società della salute fa. Quindi avere quanta più voce in capitolo possibile, l'assessore sta lavorando bene con un dialogo continuo e costante con la Presidente della Società della Salute e con il Dottor Mannelli e quindi ora valutiamo dai fatti, ecco, non abbiamo idee preconcette, ma valutiamo dai fatti.
Grazie Sindaco, c'è altri interventi? Si passa alla dichiarazione di voto. Consigliere Guercini, a lei la parola.
Grazie Presidente, sì, dato che questo bilancio, il bilancio della salute, meno male è rimasto invariato rispetto a quello dell'anno scorso e un po' negli ultimi anni, il nostro voto è sempre stato quello di astensione perché siamo sempre stati un po' su questa posizione, siamo rimasti abbastanza coerenti negli anni negativi nella società della salute in quanto venga concepito come un ente che possa in qualche maniera anche sottrarre delle funzioni, le funzioni sociali al comune, perché poi non si sa bene la società della salute che finalità, perché è sempre rimasto un ente abbastanza intermedio. Finché si occupa di prestazioni, solo prestazioni sanitarie, siamo sempre stati favorevoli a avere un ente con cui poter collaborare con gli altri comuni ed ottenere anche maggiori finanziamenti per poter realizzare interventi sanitari sul nostro territorio, anche se nei primi anni abbiamo rallentato tanto, abbiamo perso tante occasioni di attivare una serie di iniziative sul nostro territorio. Su quel punto dell'attività sul sociale, che ancora non si è capito bene se verranno affidate o no alla società della salute, siamo fortemente contrari e questo lo rimarremo sempre, per cui finché non verranno completamente conferite queste funzioni qui, il nostro voto sarà di astensione verso questo ente. Se succederà e questa amministrazione andrà in tal senso, vedrà sempre forte la nostra opposizione e il nostro voto contrario. Grazie.
Grazie consigliere Guercini, la parola a lei consigliere Bartoli.
Grazie Presidente. Durante la commissione purtroppo non sono potuto intervenire se non alla chiusura, diciamo quando i commissari firmavano il verbale. Con rammarico, perché l'argomento mi preme la salute della cittadinanza e la mia in primis, mi preme sapere quello che la società della salute fa. Avevo richiesto il verbale della seduta, la registrazione della seduta, non mi è stato trasmesso, di conseguenza non conoscendo a fondo quello che è stato detto in tale commissione, il mio voto non avrebbe senso, non sarebbe un voto coerente con quello che è stato detto e comunque con la linea del gruppo che rappresento. Di conseguenza il mio voto non può essere che un'astensione. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Nerozzi, a lei.
Grazie Presidente. Io ero assente anch'io in commissione. Ricordo che per la convocazione delle commissioni sarebbe più opportuno pensare ad orari pertinenti anche con le esigenze di tutti e quindi di convocarle come sempre, insomma, abituatamente aver fatto verso le ore 21. Per quanto in merito appunto sul... Poi io mi astengo, come ha detto il consigliere Bartoli, e colgo l'occasione per precisare anche che aspetto ancora la FEC come consigliere comunale, come ho detto l'altra volta, e tutte le volte il consiglio comunale lo ripeterò per vedere quanto funziona questa amministrazione. Grazie.
La ringrazio consigliere Nerozzi. Consigliere, perfetto, consigliere Tognoni, a lei la parola.
Sì, grazie. Come detto nell'intervento, il nostro voto è favorevole al bilancio. Ringrazio anche il sindaco per la risposta. Il fatto di valutare dai fatti significa appunto, essendo dentro le cose, a volte è più semplice, è più facile, da una parte anche più difficile poi giudicare, se non quando poi veramente ci siamo dentro e gli si dà poi valore e spessore alle cose. Quindi grazie della risposta, il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere Tognoni. Consigliere Bono, a lei.
Grazie Presidente. Allora, i nostri consiglieri che hanno partecipato alla commissione, perché io non ero in quella commissione, praticamente sono rimasti soddisfatti delle spiegazioni che c'è stato del nostro assessore Avanzo e della dottoressa Morabito. Non c'è stata nessuna contestazione, quindi il nostro voto è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Bono. Consigliere Baroncelli, a lei la parola.
Grazie Presidente. Sul bilancio c'è poco da dire, solo un inciso volevo fare, anche perché come si ricorderà il consigliere Tognoni, io sì, ero sempre a favore, come diceva consigliere di opposizione Luca Benesperi, ho sempre ritenuto che la società della salute sia un carrozzone creato ad hoc per infilarci amici degli amici. Il sindaco sta cercando di farmi cambiare idea. Ho fiducia in lui, al momento non mi sono ancora ricreduto, però ho fiducia in lui. Do parere favorevole, ma al momento il mio pensiero sulla società della salute rimane lo stesso. Grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Biagioni, a lei la parola.
Allora, io non ero in commissione, però ho avuto modo di confrontarmi con l'assessore Avanzo e mi ha illustrato esattamente quello che è venuto fuori stasera, quindi ritengo di essere assolutamente favorevole, quindi il mio voto è a favore.
Grazie consigliere Biagioni. Si va alla votazione. Chi è favorevole? Allora, favorevole Tognoni, Romisi, Vannuccini. Chi è contrario? Chi si astiene? Guercini, Bartoli e Nerozzi. Grazie. Allora, immediata eseguibilità, scusate, immediata. Favorevole? Contrari? Astenuti? Gli stesso esito, ok. Allora, partiamo con le mozioni. Proposta numero 7, mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia per dedica di una lapide o un cippo commemorativo in ricordo dei martiri delle foibe. Do la parola al consigliere Baroncelli, a lei.
Sì, grazie Presidente. Abbiamo presentato questa mozione in primo luogo per far sì che venga anche celebrato il giorno del ricordo dedicato ai martiri delle foibe, tra l'altro precisando che è ottemperando ad una legge che è la 92 del 2004 che incredibilmente, e questo è un dato di fatto, tutte le amministrazioni di centro-sinistra presenti sul territorio italiano non rispettano. Non so perché, o meglio, lo sappiamo, però tendono a non rispettare questa legge e a non far celebrare questa giornata di ricordo verso tutti i martiri delle foibe. Non vorrei esagerare facendo della facile polemica sul fatto che la sinistra non voglia ricordare i fatti bui che sono successi anche dall'altra parte, però è ovvio che parecchi italiani, ovviamente da una parte si dice circa 30.000, dall'altra parte si dice circa 10.000, sono comunque troppi, senza considerare gli oltre 350.000 esiliati. È una storia che non si studia bene, secondo me non si studia per niente, comunque non si studia bene neanche nelle scuole. Infatti a molti, se domandi, non sanno nemmeno cosa sia una foiba. Sembra di essere tornati indietro quando i giornali e i libri parlavano della foiba solamente come una fenditura carsica, una cosa geologica. Purtroppo invece si sa che queste foibe, sì, erano delle fenditure carsiche, ma erano state riempite di cadaveri umani, assassinati tra l'altro dai partigiani jugoslavi. Tra l'altro, leggendo notizie un po' prese in qua e là, in qualche libro un po' più libero, che ha esaminato un po' più la storia, si è potuto conoscere anche come venivano assassinati. Sono rimasto particolarmente colpito perché venivano legati a gruppetti di 10 con il filo di ferro l'uno all'altro, sparavano al primo in modo che cadeva dentro e si portava dietro tutti gli altri ancora vivi. Quando c'erano dei carnefici particolarmente buoni, sparavano una raffica di mitra in fondo alla gola, in fondo alla foiba, per farli morire un po' prima, altrimenti morivano di stenti. Io credo che è una cosa che è durata anche dopo la fine della guerra. Ci sono delle cose ancora più gravi, che è stato anche documentato, che la partecipazione a queste crudeltà, io le chiamo crudeltà o le vogliamo dire atrocità, come dir si voglia, hanno partecipato anche una divisione intera di partigiani italiani, e questo è molto triste per l'Italia. Però forse anche per questo che non si vuole ricordare da parte della sinistra, si tende a dimenticare o a cancellare. Fortunatamente questo finalmente, diciamo, nel 2004 è stata fatta questa legge e molti comuni piano piano si stanno adeguando. Io credo che ricordare i vittimi dei martiri, le vittime delle foibe e anche tutti gli esiliati dalla ex Jugoslavia sia un fatto di coscienza, anche perché è una cosa ormai molto lontana, però bisogna ricordare le atrocità tutte, non sempre solo quelle da una parte. Tra l'altro l'Europa ultimamente ha fatto una risoluzione in cui si sono equiparati i crimini e le atrocità nazifasciste uguali a quelle perpetrate dai comunisti. Al momento mi fermo qui, ricordando una cosa, un commento fatto dal presidente emerito Napolitano, che sicuramente non è di destra, che ebbe a dire: dobbiamo assumerci la responsabilità di aver negato o teso ad ignorare la verità per pregiudiziali ideologiche o politiche e dell'averla rimossa per calcoli diplomatici e convenienze internazionali. Questo ovviamente è legato al fatto che Tito si era staccato, aveva litigato, diciamo, con Stalin e faceva comodo averlo buono per tutto l'Occidente, perché faceva comodo. tutto questo tutto per non far torto a Tito, dove tra l'altro ai cui funerali è andato anche un Presidente della Repubblica in veste ufficiale, secondo me doppia vergogna. Comunque, per non far arrabbiare Tito, che faceva comodo per i rapporti contro Stalin, se ci siamo dimenticati di questo giorno e di queste uccisioni, di questi martiri. Premesso ciò, vado alle impegnative e chiediamo che il sindaco comunale, scusatemi, che il consiglio comunale, ero partito, ho fatto tutto uno, anche il sindaco è ovunque, che il consiglio comunale impegni il sindaco e la giunta alla posa di una lapide o di un cippo commemorativo ai martiri delle foibe e a organizzare, in occasione della ricorrenza del 10 febbraio, giorno del ricordo, iniziative atte a rendere degno omaggio a tutte le vittime delle foibe. Grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. C'è qualche intervento? Do la parola al consigliere Romiti.
Non funziona, Presidente.
Quello mi sa che non funziona.
Sì, buonasera a tutti. Come gruppo consigliare Partito Democratico Italiano Insieme riteniamo quella delle foibe sicuramente una tragedia del Novecento, non ci si può nascondere dietro un dito nel modo più assoluto, e come tale deve essere rispettata e deve essere ricordata, perché le generazioni, soprattutto le future, devono sapere quello che è accaduto nel modo più assoluto affinché queste cose non riaccadano nel futuro, questo sicuramente. E ci tengo a dire che spero che in futuro persone di etnie diverse, culture diverse, lingue diverse possano vivere pacificamente su un territorio. E questo lo dobbiamo, ci dobbiamo impegnare tutti, lo dobbiamo soprattutto alle generazioni future, mi ripeto, dobbiamo fare in modo che si crei una società più giusta, dove i muri non esistono e i confini non sono degli scogli insuperabili. Grazie.
Grazie consigliere Romiti. Altri interventi? Passiamo alla dichiarazione di voto. Consigliere Guercini, a lei la parola.
Allora, la mozione portata dal gruppo Fratelli d'Italia credo sia stata portata in maniera molto intelligente per come è stata scritta, perché non sono state utilizzate nessun tipo di strumentalizzazione, ma si tende solo a ricordare un momento triste della nostra storia, dove tante persone purtroppo per diversità di pensiero politico, religiosa, etnica, sono state uccise ingiustamente in quel periodo lì. L'invito che ha fatto anche il consigliere Baroncelli della storia credo sia molto importante, perché la storia ci aiuta a capire quali sono stati gli errori del passato, ci aiuta a comprenderli e a cercare di non ripeterli mai più, di non ripetere mai più tutto quello che è successo in quel periodo, perché di stragi, di eccidi in quegli anni lì ne sono avvenuti parecchi e tremendi, e quello delle foibe a fine della guerra, anche se riguarda un numero più ridotto di persone rispetto a tanti altri uccidi, è lo stesso molto importante, perché basta che venga uccisa una persona in maniera ingiusta perché la pensa diversamente, di un'etnia diversa o di un'altra religione, che fa sì che in qualche maniera debba essere considerato un martire, per questo ricordato tale ingiustizia. La storia va studiata bene, perché come noi dobbiamo ricordare gli errori degli altri, e quindi ricordare gli errori della Jugoslavia, che finita la guerra ha dato atto a una serie di repressioni sicuramente ingiustificabili e inaccettabili in maniera più totale e assoluta. Anche noi italiani dal 1920 in poi, col processo di italianizzazione e pulizia etnica in Jugoslavia, non ci siamo comportati bene, perché Abbiamo iniziato a distruggere la cultura slava, chiudendo le scuole, obbligando a cambiare i nomi e cognomi delle persone di etnia slava. Abbiamo obbligato in qualche maniera tante persone a vivere in un modo, in una cultura che non era la loro, probabilmente provocando anche un rancore interno, ma questo per me non è una giustificazione. E lo stesso, non ci siamo comportati bene quando abbiamo, passatemi il termine, bene, perché ci siamo comportati come degli esseri, penso, spregevoli. Quando abbiamo invaso la Slovenia, si stima che durante il periodo di occupazione della Slovenia circa il 10% sia finito nei campi di concentramento italiani, che hanno incriminato senza nessun tipo di processo, torturato, picchiato e anche ammazzato tantissimi sloveni che avevano l'unica colpa, quella di voler difendere a tutti i costi il proprio paese. Per cui la storia è importante. È importante che il nostro comune ricordi anche quel momento, come tutti quei momenti di eccidio che sono avvenuti nella storia, che anche questo venga in qualche maniera celebrato, che venga insegnato nelle scuole, e speriamo veramente che le generazioni future comprendano, capiscano, e tutto questo, tutte queste discriminazioni, violenze, da nessuna parte vengano più utilizzate ed effettuate. Questo è il mio auspicio e augurio, e ringrazio il consigliere Baroncelli di aver portato questa mozione qui questa sera, che l'abbiamo potuta discutere e penso anche approvare, che la maggioranza la approverà, e il nostro voto è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Bartoli, a lei la parola.
Grazie Presidente. Mi dispiace che ci siano pensieri che reputano stragi di sinistra, stragi di destra più importanti rispetto a quelle di sinistra o viceversa quelle di destra. Una strage è una strage, un eccidio è un eccidio, indipendentemente da chi lo mette in atto, che sia di destra, che sia di sinistra. Un eccidio è un eccidio e tale rimane. Ne abbiamo riprova anche qui in loco, stragi naziste, ma indipendentemente che fossero naziste, deve rimanere memoria di quello che è successo. Non si deve ripetere questi atti, queste stragi, deve rimanere a memoria delle future generazioni. Unico rammarico che ho, sono contento perché Fratelli d'Italia abbia portato questa mozione in ricordo, in memoria di questa strage. Unico rammarico che ho, ripeto, è quello che ultimamente in questo Consiglio si faccia a gara a chi porta la mozione per un tipo di personaggio, un tipo di strage. Sembra quasi ne porto una io, la riporto anch'io e facciamo pari, un po' alla Camille e Peppone, andiamo di corsa, voglio vincere io, però andiamo di corsa a braccetto, vogliamoci bene e facciamo qualcosa perché rimanga traccia di quello che abbiamo fatto per le generazioni future, ma non cerchiamo di indicizzare queste mozioni, questi atti come atti di sinistra o atti di destra. Mi sembra che questo Consiglio Comunale ultimamente stia facendo a gara per chi porta più mozioni per far spregio all'altro gruppo politico. Questo mi rammarica, forse è il mio punto di vista e sbaglio io, però non mi piace questo atteggiamento. Apprezzo la mozione, non apprezzo l'eventuale, e spero di sbagliarmi, gara a chi porta più mozioni di questo tipo. Apprezzo veramente questa mozione e il mio voto è favorevole.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Nerozzi.
Grazie Presidente. Condivido quanto espresso dal consigliere Baroncelli, Guercini, Romiti e Bartoli. I principi sono importanti, il ricordo, la storia è importante perché ci deve dare un esempio anche per il presente, perché i pericoli non sono solo nel passato, ma possono essere anche nel presente, a seconda dei comportamenti che abbiamo, delle ideologie anche spesso estremiste che possono avere in varie parti del mondo. Concordo anche con la parte terminale del consigliere Bartoli, nel senso, questa attività di questo consiglio comunale ho visto pregna di significato, di intitolazione di strade. Speriamo di strada italiana non abbiamo più tante, penso si esauriscono i nomi e le strade presto. Tutto ciò non toglie a questa mozione, che anzi ha delle fondamenta importanti, e il mio voto ovviamente è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Nerozzi. Consigliere Romiti, a lei la parola.
Sì, anche noi naturalmente siamo favorevoli all'approvazione della mozione e anche alla dedica della lapide commemorativa nel luogo più consono che verrà trovato. Grazie.
Grazie consigliere Romiti. Consigliere Buono, a lei la parola.
Sì, grazie. Allora, innanzitutto sono contento della mozione che ha portato Fratelli d'Italia. Mi associo in parte in quello che ha detto anche il consigliere Bartoli, però c'è da dire una cosa. Purtroppo ora c'è una maggioranza di destra e queste cose certamente, se non veniva fuori questa maggioranza di destra, non sarebbero mai uscite. Sicché, però comunque sono d'accordo su quello che ha detto, perché poi gli eccidi non hanno colore politico. Quando si parla di morti non esiste un lato o l'altro politico, sono morti. Sono contento che appunto anche c'è stata recuperazione del regime comunista a quello nazista riconosciuto dal Parlamento europeo, finalmente, perché è giusto che sia così, per non esserci morti di serie A e morti di serie B. Poi speriamo che non si ripetano più questi episodi, quello non, nessuno lo nasconde. Però è giusto che se ne parli, è giusto che se ne parli perché devono essere insegnate tutte le cose, che siano da un lato o da un altro. Sicché il nostro voto non può essere che favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Buono. Consigliere Biagioni, a lei la parola.
Vabbè, mi unisco a quello che è stato detto fino adesso, perché è una mozione, come ha detto appunto il consigliere Guercini, che non strumentalizza, diciamo, l'argomentazione in sé, ma è, diciamo, ci dà la possibilità di creare un monito in maniera tale che bambini passeggiando possano dire: ma come mai c'è quella stato, come mai c'è quel chip, perché, cosa è successo, e se ne possa parlare. Siccome ho a che fare con i bambini ultimamente, vedo la loro curiosità e vedo anche quanto riescono a imparare e quanto poi ciò che gli viene spiegato riescono a riportarlo nella vita di tutti i giorni. Quindi è una cosa, secondo me, veramente, veramente ottima. E, diciamo, consigliere Bartoli, io per ora non ho portato mozioni del genere, non le porto, se no va bene così, va bene, non lo faccio, no, sto scherzando, era una battuta, che non ho portato ancora mozioni a fare a gara a chi è più bravo, io per ora mi astengo, sono piccina ancora, era una battuta anche questa, scusa.
Grazie consigliere Biagioni, passo la parola al sindaco.
Grazie presidente. Sì, due parole mi sembrano doverose anche da parte mia. Io credo che col passare degli anni poi il ricordo si sedimenta e diventa memoria e poi smette anche giustamente di graffiare e uno ha anche un distacco maggiore. Quindi la distanza temporale nei confronti di questo episodio ci consente di guardare ai fatti accaduti con l'occhio dell'osservatore e non più con quello del tifoso. E appunto riuscire a vedere i morti tutti allo stesso modo. Questo anche per dire una cosa con cui non mi trovo in accordo con il consigliere Baroncelli: è sì vero che l'allora presidente della Repubblica Pertini andò ai funerali di Tito, ma era anche pur vero che comunque aveva un ruolo politico di un peso tale che non era neanche possibile esimersi dall'andare al funerale di un capo di Stato. E quante volte anche ora ai giorni nostri si trovano leader di governi andare a summit internazionali anche con dittatori, perché la ragion di Stato comporta anche questo. rompere ecco, certi tabù storici e trovarsi d'accordo in aule come queste su certi principi, aule dove magari ci si scontra anche giustamente in modo aspro e vivace, credo sia davvero una bella pagina. Grazie.
Grazie Sindaco. La parola al consigliere Baroncelli per la chiusura. A lei.
Grazie Presidente e grazie a tutti i gruppi consigliari, a tutti i consiglieri che hanno dato l'appoggio a questa mozione. Volevo rispondere ad alcune questioni mosse dagli altri gruppi, innanzitutto al consigliere Romiti. Sì, è vero, sarebbe bellissimo tutto quello che ha detto e probabilmente si spera un giorno di arrivarci, però è anche vero che a quello a cui lei faceva riferimento, purtroppo per il quieto vivere è stato creato appunto le leggi, sono stati creati i regolamenti e purtroppo, per modo di dire, affinché tutto funzioni, tutto deve essere rispettato. Non dico che noi si sia i più bravi, gli italiani, a rispettare tutto, assolutamente, però non è neanche che si può dire sì, siamo tutti bravi, sì, ci vogliamo tutti bene, senza poi mettere alcuni paletti. Poi ognuno può discutere quali siano quelli migliori o quelli peggiori, però secondo me un po' di paletti vanno messi e poi piano piano, perché mi sembra che gli italiani siano sempre i più bravi, che sono sempre quelli che fanno tutto, poi gli altri ci mazziano, però non fanno niente e non ci aiutano mai. Allora, quando tutti saremo d'accordo che bisogna essere più bravi e volerci tutti bene, magari sarebbe anche più facile. Comunque, condivido il suo pensiero, ci mancherebbe. Un piccolo inciso al consigliere Guercini riguardo alle questioni sul fronte orientale, non solo in guerra, ma sappiamo bene che tutto quello che è successo negli anni, cioè quando è partita la diatriba Slovenia, Croazia, in quelle terre là tra Italia e non solo, tra l'altro, perché ci si era infilata anche l'Austria, e i popoli slavi risalgono all'Ottocento, cioè non è che è nato l'odio tra slavi e italiani, è nato nel 30, era nato 120-130 anni prima, c'erano già state diverse stragi per quelle terre. Comunque, anche a Bartoli volevo dire, non è che qui si fa a gara a chi le porta più belline o dalla sua parte, però sarà d'accordo con me che è dal 2004 che questa legge è stata fatta, e dal 2004 quante sono passate di qui, quante amministrazioni, nessuno si è preso la briga. Né, diciamole tutte, non c'era Pistoia, non c'era Agliana, non c'era, non, credo nemmeno a Quarrata, forse mi posso sbagliare, cioè che si debba fare l'ideologia alla fine della parte di là, perché si deve ricordare a tutti, però nel 2004 ti fanno addirittura una legge e te non, nemmeno la rispetti, voglio dire, non mi sembra che sia un voler mettere avanti i nostri ai vostri. Cioè, credo sia una cosa di buon senso presentare quello che altri non hanno fatto, non ottemperando la legge in primo luogo, e secondo me anche commettendo un errore dal punto di vista umano. Poi è ovvio, se noi siamo di qua, insomma, se siamo divisi politicamente è perché ci sono delle ideologie diverse. È chiaro che poi dopo l'ideologia ti porta a chiedere cose diverse. Per persone, per modo di fare, come diceva adesso il consigliere Romiti, vediamo differentemente tutte le questioni, perché è chiaro, l'ideologia ti porta a essere diviso, però spero sempre solo politicamente, ovviamente. Comunque grazie ancora a tutti voi e ovviamente io sono favorevole.
Grazie Baroncelli. Allora andiamo alla votazione, chi è favorevole? Allora, voto favorevole all'unanimità. Grazie. Allora, passiamo alla proposta numero 8, mozione presentata dal gruppo consigliare Lega Salvini Agliana, in merito all'opportunità di allestire un presepe per il prossimo Natale nelle scuole che ricadono sul territorio comunale. Do la parola al consigliere Buono.
Grazie, Presidente. Bene, ho portato questa mozione per il motivo che in tante scuole e vedo che non viene fatto più il presepe, e appunto ora vi leggo la mozione, poi si entrerà in discussione, tanto già so che mi è stato detto nella capigruppo, verrai attaccato sul presepe.
Va bene, andiamo avanti. Allora, premesso che le radici culturali dell'Occidente sono indissolubilmente legate alle millenarie culture giudaico-cristiane, soprattutto nel nostro paese i simboli e le tradizioni religiose, quali il crocifisso o il presepe, prima ancora di essere simboli e tradizioni religiose, sono testimonianza di valori quali libertà, uguaglianza e tolleranza. Il Natale, oltre ad essere una festa cristiana, una tradizione molto sentita nel nostro popolo, in modo trasversale dal nord a sud, dalle città più grandi sino ai piccoli paesini, è portatrice di un messaggio di amore, di tolleranza, di pace che vale per tutti, a quanto a chi non è cristiano. Purtroppo oggigiorno si avverte, specialmente nei più giovani, un forte e profondo senso di smarrimento rispetto al tema dei nostri valori e della nostra identità culturale. Questo forse è anche dovuto a delle derive rivalitistiche e del fenomeno migratorio che ha provocato un incremento della popolazione islamica, che anche con ricorsi giudiziari stanno contribuendo a far smarrire le nostre identità. Ritenuto che l'allestimento di un paese, di un presepe nelle scuole, anche un coinvolgimento delle famiglie e degli scolari, è senza dubbio una testimonianza del forte legame che esiste tra noi e i valori tramandati tramite le nostre tradizioni. Annualmente, a parte importante e opportuna, anche all'interno del Palazzo Comunale si è allestito un presepe di dimensioni consone. Ricordato che il Consiglio della Toscana ha approvato la mozione numero 586 in merito all'opportunità di tutelare e riprodurre le usanze popolari e le antiche tradizioni nostrane legate alle feste natalizie, presentate dal gruppo Lega Nord, con cui l'Assemblea regionale esprime la propria netta contrarietà a qualsiasi tipo di censura dei riferimenti del Natale in luoghi pubblici della nostra regione, promossa altresì il riconoscimento dell'importanza dei valori universali trasmessi della predetta ricorrenza indipendentemente dalla fede religiosa professata liberamente o da ciascun cittadino. Si impegna il sindaco e l'assessore competente ad attivarsi nel limite delle proprie competenze affinché all'interno di ogni scuola operante sul territorio comunale, al di là dell'ordine e del grado e all'interno del palazzo comunale, sia allestito un presepe a vista in prossimità delle feste natalizie ben visibile di consone dimensioni. A trasmettere a fine il presente atto e indirizzo agli uffici competenti. Grazie.
Grazie consigliere Buono. Chi vuole intervenire? Consigliere Nerozzi, a lei la parola.
Poche parole. Io il presepe mi è sempre piaciuto. Da bambino mio padre mi ha insegnato, io ho insegnato a mia figlia. Se è da tanti anni che si fa liberamente ad Agliana, non c'è mai stato impedito di farlo. Sono valori importanti. Ora, la mozione dice in tutte le scuole, se ho capito bene, del comune d'Agliana. Ora forse bisogna precisare un po' meglio perché non penso che si possa imporre a scuole provinciali, a capitini e ad altre scuole, perché alle comunali, cioè, ci sono alcune scuole a cui questa mozione, se appunto viene votata, può essere applicato, ma ad altre scuole la vedo un po' dura, nel senso che difetta un po' questa imposizione, questa estensione a ogni grado e tipo di scuola. Ora seguirò il dibattito e pronuncerò dopo ovviamente la dichiarazione di voto. Prego.
Grazie consigliere Nerozzi. Consigliere Guercini, a lei.
Sì, no, ora stiamo a discutere questa mozione dopo aver discusso la mozione del crocifisso, che bene o male ora parte un passaggio che credo sia molto al di fuori di ogni tipo di logica e realtà, è la questione nel senso in questa a tutti i costi imporre qualcosa che sembra che nel comune di Agliana non si faccia un presepe da 75 anni. Sembra che i presepi siano tutti banditi, che nessuno li possa fare, guai a chi li fa nelle scuole. A me mi risulta una tradizione abbastanza forte i presepi, almeno quelli fatti alle lame, dove c'erano i concorsi sui presepi fatti dalle persone, dalle associazioni, dove il comune contribuiva, quindi bene o male quella tradizione c'era, mi risulta a scuole che bene o male a nessuno intanto gli sia stato fatto il divieto di fare il presepe, ma scuole che partecipano con i propri alunni a realizzare progetti con i presepi e portarli ai vari concorsi, per cui bene o male questa tradizione non credo che debba essere in qualche maniera imposta da una mozione qua che obbliga tutte le scuole. Credo questa facoltà ci sia, debba essere anche data un'autonomia alle scuole, ai dirigenti scolastici, ai professori, agli studenti e tutto, e guai, io sarei primo a schierarmi se qualcuno mi dicesse è stato un divieto, cioè una scuola hanno fatto il divieto di farlo, sarei primo a protestare, penso insieme a tutti, ma questa imposizione qui credo abbia poco senso, tant'è che ha anche poco senso di fare una mozione, secondo me, per poter fare il presepe nel consiglio, nel palazzo comunale, cioè se tutte le volte per una questione di arredo dobbiamo portare una mozione non ne usciamo più. Però la parte politica, che secondo me questa mozione fa sì che non possa essere votata, perché fondamentalmente si vuole sostenere, no, che nei più giovani esista un forte e profondo senso di smarrimento, che può anche darsi che ci sia, perché c'è un allontanamento da tanti tipi di valori, in primis da quello della politica, perché ci sono tanti ragazzi che non partecipano più all'attività sociale, politica e probabilmente anche quella religiosa della nostra comunità, è una comunità che si sta andando a sfaldare sempre di più, ad essere portata a essere soggetti individuali e non più a un senso di comunità, quindi questo problema lo vedo, esiste, c'è e fa probabilmente parte di un male insito anche nella cultura moderna, nella cultura iperveloce, consumismo, globalizzazione, c'è tutta una serie, secondo me, di fattori che ci porta un po' a questo sradicamento dalle radici che ci sono state, storiche del passato e culturali. Però che questo è bene o male minacciato, a parte dalle derive relativiste, non capisco quali siano, nel senso dove sia questo movimento relativista che in qualche maniera minaccia continuamente le nostre tradizioni, ma soprattutto dal fenomeno migratorio che ha provocato un incremento della popolazione islamica, che anche con ricorsi giudiziari stanno contribuendo a far smarrire le nostre identità. Ora, le migrazioni esistono da quando esiste l'uomo. L'uomo è sempre emigrato spostando territori in zone più favorevoli a loro. Tutta questa invasione e islamizzazione io sinceramente non ce la vedo, e se anche ci fosse questo problema qui, credo sia abbastanza ininfluente dire ho messo un piccolo presepe all'ingresso del consiglio del palazzo comunale e ho risolto il problema. Per cui credo che questa mozione qui sia molto strumentale, strumentalizza un'icona piena di simboli che fa parte della cultura cristiana cattolica e ne è molto importante, e che credo che la politica, era un po' il discorso che faceva Bartolo, lo faceva diversamente sulle questioni di destra e sinistra, che in parte condivido e poi dopo spiegherò anche il perché, però di portare qua tutti questi temi religiosi in maniera strumentale politica, cioè non credo ci sia peggior cosa che strumentalizzare la religione, perché fondamentalmente fa parte della sfera privata di ognuno di noi. Questo non significa che non dobbiamo difenderla a tutti i costi, perché io difenderò sempre chiunque voglia esercitare la propria religione, perché secondo me ognuno è libero di professarla, ma non vedo attualmente ad Agnana, in Toscana e in Italia delle minacce tale che fondamentalmente non vengono fatti presepi per questi motivi qua. Da noi almeno non esiste, questo ne sono molto, molto convinto, e credo che questa mozione sia abbastanza strumentale, e forse sarebbe meglio ritirarla e non discutere neanche, però se ci sarà poi l'indicazione del voto, perché tanto ho già parlato troppo, il nostro voto sarà negativo. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Consigliere Oliviero, Billy, a lei la parola.
Grazie Presidente. Io ragazzi ho 68 anni, insomma ho una vita vissuta anche abbastanza intensamente, ho fatto vari mestieri, ho frequentato tanta gente, cioè, però io non vedo questo presepe a chi possa dare noia. Guercini ha detto, dice, ma per quale motivo, tanto c'è chi lo fa, c'è chi non lo fa. Io penso a quei bambini che magari sono all'interno di un'aula, dove la dirigente scolastica preferisce di non farlo perché magari ha le sue idee, tipo quelle del crocifisso, dove tanti dirigenti scolastici l'hanno tolto dalle scuole, quindi non vedo perché a quei bambini debba essere tolta questa possibilità di poter gioire di una festa come quella del Natale allo stesso pari di quelli che magari hanno un dirigente scolastico che certe cose le fa. Cioè, quindi io non vedo, poi per quanto concerne anche il discorso della deriva, purtroppo è vero che è così, perché fino a 20 anni fa questi problemi non esistevano, non c'era nessuno che metteva in discussione l'albero di Natale, il crocifisso, il presepe. Guarda caso, da quando è iniziata questa invasione incontrollata, perché io la chiamo invasione, ora ci sono tutti questi problemi, e il crocifisso no, il presepe no, e l'albero no. Ragazzi, cioè, cerchiamo un attimino di rimanere noi stessi. Le nostre tradizioni sono quelle che ci hanno visto crescere, ci hanno in qualche modo dato quel po' di coscienza di quello che è la nostra società. E quindi io non vedo per quale motivo una cosa piccola come un presepe all'interno di una scuola debba essere motivo di contestazione. Questo io non lo capisco proprio, davvero. Io non riesco a capirlo, cioè qui dice ne fate una strumentalizzazione, ma io credo che la strumentalizzazione venga fatta da questa parte per i motivi opposti. Quindi io veramente sono completamente basito sotto questo aspetto. Grazie
consigliere Billi.
No, vorrei fare una domanda, perché forse è stato frainteso il mio discorso. Io forse non sono a conoscenza di un dirigente scolastico italiano che abbia impedito a dei ragazzi di fare presepe. Se c'è questo fatto qui, per favore, che il consigliere Billi lo dica che c'è, perché è un problema grosso. Mi dite un dirigente scolastico italiano o un professore o una maestra che abbia detto a dei ragazzi, a dei genitori, il presepe quest'anno non si fa. A me questa cosa qua non risulta, perché le scuole mi sembra che lo facciano, quindi...
Grazie consigliere.
No, ripeto, io non sono a conoscenza di nessun caso. Però no, ma lei lo ha in qualche modo evidenziato, perché ha detto, ha lasciato alla discrezione del dirigente scolastico se farlo o meno, quindi uno può anche presupporre che ci sia un dirigente scolastico che non lo fa, come tra l'altro ce ne sono stati tanti magari che per quanto riguarda il crocifisso l'hanno tolto, e questo lo posso confermare e testimoniare. Quindi sul presepe non ho notizie, però... comunque, tenendo conto del comportamento sul crocifisso, ritengo che magari ci può essere qualcuno che adotti lo stesso sistema anche per il presepe. Quindi, cioè, veramente, non mi sembrano delle contestazioni talmente prive di senso che non ho parole, veramente.
Grazie, consigliere. Consigliere Bartoli, a lei la parola.
Grazie, Presidente. Probabilmente ho sbagliato scuole, non lo so, credevo di essere andato con le mie figlie, di averle accompagnate nelle scuole di Agliana, evidentemente le ho accompagnate sulla Luna, perché è dal 2005 e anche prima, tralascio gli anni prima del 2005 che magari l'asilo era quello delle suore e magari lì è certo che c'era il presepe, però dal 2005 in poi le mie figlie sono andate nelle scuole pubbliche di Agliana e mai ho visto una classe senza il presepe. Mi ricordo il primo presepe che hanno fatto, che c'era tutti i disegni attaccati in classe, ognuno aveva fatto il suo disegnino, chi il pastorello, chi la Madonna, chi l'asinello e via discorrendo. Mi ricordo dei lavorini che hanno fatto in classe, la cullina con Gesù bambino che ha riportato a casa, che puntualmente tutti gli anni è sotto l'albero di Natale. Sono ricordi indelebili questi. Mi ricordo benissimo di presepi fatti con i cartoncini. Queste sono le cose che devono fare i ragazzi, che devono insegnare gli insegnanti. Non un presepe standardizzato di consone e dimensioni. Ma che cosa sono le consone e dimensioni? Va in base ai metri quadrati di un'aula? Non lo capisco sinceramente. Ora, poi, un altro aspetto, visto che si dice che a Agliana in qualche scuola non viene fatto il presepe, anche qui forse sbaglio, però alle Piastre, località montana del comune di Pistoia, Vincitori scuole categoria presepe. Secondo classificato, parlo dell'anno 2018, scuola primaria G. Rodari, classi quinta B e quinta C. L'anno prima la classe di mia figlia è arrivata prima, sempre gara per il presepe, quindi evidentemente c'è una linea di insegnamento, comunque una linea condivisa da più insegnanti, dalla dirigente stessa che fa partecipare la classe alla gara del presepe, di portare avanti questo tipo di tradizioni, ma non devono essere tradizioni imposte da un consiglio comunale, ma di che stiamo parlando? Questi sono aspetti che deve fare ogni insegnante conoscendo i propri alunni, conoscendo quello che c'è, l'armonia che c'è in una classe, e far lavorare la classe rispettando tutti. Quindi se c'è armonia si sta tutti bene. Se viene fatto un presepe standardizzato all'ingresso della scuola, che senso ha? È questo che mi domando io. È i ragazzi che devono partecipare a costruire un presepe, a costruirselo come meglio credono, con l'aiuto degli insegnanti, con l'aiuto della dirigente, ma non un presepe di consone dimensioni, e che gli uffici si adoperano in ognuno delle sue competenze, che ci vuole l'ufficio tecnico anche, ma fatemi il piacere, su.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Vannuccini, a lei la parola.
Non è vero che sarò così polemico come avevo. No. Allora, già in realtà i consiglieri Bartoli e Guercini hanno anticipato un po' le cose, ovviamente, che condivido. Cioè, ci sembra che con questo tipo di mozioni si voglia semplicemente ribadire temi identitari, che per carità, insomma, anche temi religiosi o simbolici sono temi di più che legittimi e identitari, e insomma è di valore, però per spostarli, diciamo, da una parte politica, cioè voler ribadire che questa è una roba che sta da una parte e non dall'altra, cosa che non condivido a titolo personale, anche perché, diciamo, quando ho avuto l'onere e l'onore di essere assessore alla cultura ho avuto modo, diciamo, di collaborare a realizzazione e programmazione di eventi che riguardava appunto i presepi all'RSA alle Lame, per cui, diciamo, questo non è un tema che crea, diciamo, difficoltà a nessuno. E poi perché, come diceva bene il consigliere Bartoli, le scuole su questo già lavorano, quindi voler ribadire la necessità del presepe al di là, diciamo, da quelli che sono i percorsi che si fanno a scuola ci sembra assolutamente non utile, per di più anche le considerazioni sullo sbarrimento dell'identità culturale dei giovani di certo non si recuperano con un presepe simbolico come voler mettere un'etichetta, poi non so se questo cambi sulla base delle consone dimensioni, ma sicuramente non è un tema fondamentale. Grazie.
Grazie consigliere Vannuccini. Si parte con la dichiarazione di voto. Ah, sì, consigliere Baruccelli.
Sì, io non volevo entrare nel merito, però mi interessava su quello, ora è andato via, quello che ha detto il consigliere Nerozzi, perché se corrispondesse al vero credo che abbia bisogno di un piccolo emendamento per metterlo a posto, perché se si approva di farlo mettere in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado e poi non si può, non è che si fa... Magari se si può verificare un attimo se si può fare, se no credo un piccolo aggiustamento sulla dicitura e siamo a posto. Grazie.
Grazie. Si inizia a fare la dichiarazione di voto? No. Sì.
Penso basti aggiungere scuole comunali, perché nel senso... Tu metti scuole comunali, no Luisa?
Va bene, consigliere.
Metti scuole comunali, si escludono le paritarie e le statali? Di competenza comunale, cioè una cosa generica. Ora, lo dico, io ero per votare contro, però era per dare una mano per collaborare a livello amministrativo.
Allora, consigliere Buono, gli va bene? Si mette in votazione l'emendamento. Si cambia da di ogni scuola operante sul territorio comunale a ogni scuola comunale dell'ordine e del grado. Va bene? Si mette in votazione l'emendamento. Chi è favorevole? Come? Allora, affinché all'interno di ogni scuola comunale, invece che di ogni scuola operante sul territorio comunale. Ok. Allora, chi vota l'emendamento sulla mozione? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Ok. Guercini, Bartoli, Nerozzi, Tognoni, Romiti, Vannuccini. Perfetto, grazie. Dichiarazione di voto?
Posso? Era un altro dubbio che avevo ora in base alla mozione. Quando si parlava un po' delle misure consone. È uscita, che rientrano, cioè, sono consone per chi? Ah. No. Sì. E questo è il minimo, è il massimo dell'estensione, non esiste. Può essere più che vivente.
Il presepe vivente.
Grazie.
Allora, dichiarazione di voto, consigliere Guercini, a lei la parola.
Grazie Presidente. Come avevo già anticipato nella dichiarazione precedente, il nostro voto è contrario, non perché siamo contrari a che venga fatto il presepe nelle scuole e tutto, ma perché credo che qui ci sia un po', tra virgolette, un'imposizione e una caccia alle streghe. Il nostro territorio è un territorio che su questo culturalmente è sempre stato un territorio molto vivo, che le scuole hanno sempre avuto la libertà di fare i presepi, li fanno. E li fanno come un po' sottolineava il consigliere Bartoli, che credo sia la parte più importante, cioè non misurare il presepe per la sua bellezza estetica o per la sua qualità costruttiva o dimensione o qualunque tipologia di giudizio esterno estetico, ma come un processo che insieme fatto insieme ai ragazzi, anche fatto dei presepi manuali insieme ai ragazzi, che ti insegna a una serie di valori che sono quelli un po' che sono insiti nella nostra cultura, nelle nostre radici. Per cui non crediamo che sia il compito del Consiglio Comunale in qualche maniera imporre alle scuole di dover fare qualcosa che devono fare in maniera del tutto automatica. Non vogliamo assolutamente che la politica entri all'interno delle scuole, Per quanto riguarda invece il presepe all'interno del palazzo comunale, no, non sono né favorevole né contrario, nel senso che se questa amministrazione riteneva di dover fare un presepe, per me era liberissima di farlo, anzi non avrei assolutamente criticato il fatto che questo fosse stato fatto all'interno del nostro edificio. Non ritengo che dovesse essere portata una mozione per poterlo fare, perché alla fine è un po' fine a se stessa. Chiudo, avrei probabilmente visto questa mozione con occhi diversi, con due modifiche. Una un po' è saltata fuori, però non sta a me un po' proporla, il fatto della sensibilizzazione, perché è una questione diversa, nel senso che sensibilizzare è diverso da dover imporre, prima cosa, quindi è una politica che entra all'interno delle scuole, e poi c'è quel passaggio che il fatto che venga imputato il disorientamento di tutti i ragazzi, i giovani, a due fattori che ci possono essere, ci sarebbe da discutere, perché credo sia un tema dove persone che analizzano l'evoluzione della società fanno un dibattito da anni approfondito, e credo che nessuno abbia la soluzione e neanche l'evidenza di quali siano tutte le cause. Mettere una mozione del genere per mettere quei due punti è proprio strumentale per attaccare un qualcosa che sta succedendo, un evento che sta succedendo all'interno di tutto il pianeta, perché i fenomeni migratori esistono ovunque, per strumentalizzare a livello politico. Credo che su qui si faccia una brutta figura, perché si strumentalizza la religione e i suoi valori solo per portarli in consiglio comunale, e anche dando però un segnale di poca conoscenza del nostro territorio, perché ripeto, è questa qui è una mozione un po' standardizzata, viene portata in tutti i consigli comunali, viene dal nazionale di un partito, viene messa in tutti i consigli comunali e spesso viene portata anche in territori dove questi valori qui, bene o male, sono sempre stati portati avanti, difesi, discussi, ma in qualche maniera si è sempre dato la libertà di portarli avanti, e credo che Agnana abbia fatto tanto, perché di esempi di presepi, di scuole che partecipano, dell'esempio bellissimo che c'è sempre stato, quello delle lame, dei presepi e tutto, sono delle questioni che appartengono strettamente al nostro territorio, che credo debbano essere difese, ma non certo strumentalizzate da una politica a livello nazionale. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Consigliere Bartoli.
Premetto che in casa mia sono svariati anni che non faccio più il presepe. Ma sapete perché non faccio più il presepe? Per dare la gioia alle mie figlie di farlo loro con le loro mani. Perché io me lo facevo a mia immagine, facevo quel bel sugherone, quelle belle capannone, bello come mi piaceva farlo. Però qual è la gioia di vedere i propri figli che fanno il presepe? Di loro sponda, fra l'altro, perché qual è la gioia di aprire lo scatolone, tirar fuori le statuine, fare anche con un pezzettaccio di carta piegazzata di cartone con un po' di scotch sopra, però quando l'hanno fatto loro è sempre più bello di quello che faccio io. E ciò deve avvenire anche nelle scuole. Non si può imporre a una scuola di fare un presepe, perché la scuola magari lo fa con una statuina, con un disegnino di ogni ragazzo, di ogni classe, piccolo, grande, rosso, nero, ma lo fa con la cognizione di insegnare qualcosa ai ragazzi, a lavorare insieme, a costruire qualcosa insieme, a costruire un percorso insieme. Qui cosa facciamo? Non ho capito nell'impegnativa. Chiediamo alle scuole di farlo oppure gli diamo gli strumenti per farlo? Gli diamo anche le statuine? Gli standardizziamo il presepe? Io ero contento stasera se qui si proponeva una gara di presepi. Perché no? Bello poteva essere. Poteva essere veramente una bella idea. Vi applaudivo. Ma stasera proprio di applaudirvi non ne ho voglia, non ne ho assolutamente voglia. Questa è pura strumentalizzazione dei segni cristiani e delle tradizioni italiane. Io mi astengo dal votare no ad una mozione di questo tipo, perché il presepe è mio, è mia tradizione e sarà dei miei figli, perché gli l'ho insegnata questa tradizione, e spero che sia dei miei nipoti. Così come mi asterrò anzi, non mi astengo in quel caso lì, assolutamente no, a chi dirà non fate il presepe in una scuola. Qui sì che mi posso arrabbiare veramente. Ma qui stiamo parlando di proporre qualcosa che già viene fatto, e viene fatto per educare i figlioli, non per imporre qualcosa ai figlioli. Poi, non lo so, ma a mio ricordo già qui in comune c'era un alberello qui all'ingresso della sala consigliare, non mi ricordo se c'era anche il presepe sotto, ma sia come sia, la tradizione cristiana è sempre stata rappresentata anche nel palazzo comunale. Non vedo il crocifisso, va bene, prossimamente spero che portate avanti la vostra mozione votata in precedenza. Quindi io non posso votare l'imposizione di un qualcosa che poi di fatto viene già fatta, e viene fatta nel migliore dei modi, senza imporre niente, naturalmente, insegnando ai ragazzi a fare qualcosa, trasmettendogli tradizioni, trasmettendogli la voglia di portare avanti le tradizioni. Certo, se si prende un presepe, glielo facciamo noi, glielo facciamo pur bello quanto vogliamo, ma non sarà mai il presepe dei ragazzi. I ragazzi se lo devono fare con le loro mani, con un disegnino, con un simbolo, con qualsiasi cosa, ma deve essere fatto da loro senza imposizioni di nessuno, specie della parte politica. E questo mi fa veramente arrabbiare. Mi astengo da votare questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Nerozzi.
Grazie Presidente. Io nei commenti, nelle osservazioni del consigliere Bartoli mi sono ritrovato pienamente, perché anche a casa mia, diciamo, mia figlia mi fa tutti gli anni delle sorprese, nel senso che di notte fa l'albero, fa il presepe e lo trovo la mattina già fatto, se in maniera diversa, utilizzando cose diverse, ma in cui si vede proprio l'amore che dà verso fare un presepe dal proprio cuore, dal proprio sentimento. E io non gli dico fai il presepe, è una sorpresa che avviene sempre in casa ed è vissuta molto bene, perché degli anni lo fa in un angolino piccolino, a scalini, in un altro angolo lo fa più grande, trova un'altra zona sotto l'albero, cioè è la sua fantasia, è il suo trasporto che lo porta. Poi c'è la pallina sull'albero dove in un luogo che è stata con la scuola, che gli ricorda quelle sensazioni, quelle emozioni che c'è. Ovviamente io ci sono, l'ho detto prima in maniera molto sintetica, molto attaccato al presepe. Ho ricordi con mio padre quando ero piccolo e che è morto quando ero ancora piccolo, e che mi emozionano ancora vedere mia figlia in questo. Però pensare di dire non a una scuola, ma anche a mia figlia, devi farlo, si deve fare, cioè proprio è un'imposizione che non accetto. Non per questo però voto contro a questa mozione, mi astengo, come ha detto il Bartoli. Però la cosa che mi vorrei chiedere ai consiglieri di maggioranza di riflettere, perché sono sempre in tempo a ritirare questa mozione, perché è normale, è umano, non dico sbagliare, ma trasportati da una mozione già fatta, però riconoscere uno sbaglio, riconoscere una sensibilità persa e semmai rilanciare una gara di un presepe che accomuna più tutti, cioè attivamente nel fare una cosa migliore. Cioè io spero, in voi vi invito a riflettere, perché ritirarla è sintomo non di debolezza ma di forza, di riflessione e di presa di coscienza che a tutti noi in certi momenti può sfuggire. Quindi questo è un appello, fa come senso di maturità. Si fa una mozione sbagliata, si possono proporre anche 7 emendamenti, poi li vedremo, no? Su cui ne discuteremo. Maturità è riflettere e vedere cosa uno può fare, come migliorare. Quindi ecco, io aspetto da voi una decisione. Grazie.
Grazie consigliere Nerozzi. Consigliere Vannuccini.
Sì, scusate. Come detto in precedenza, crediamo che questa mozione giochi più che la partita, diciamo, effettivamente di favorire, diciamo, lo svolgimento, la realizzazione di presepi nelle scuole, perché anche per rispetto a quello che si è detto probabilmente non si è approfondito cosa effettivamente succedeva nelle scuole, ma voler, diciamo, ribadire il fatto che un certo tema, in questo caso, diciamo, di natura religiosa e di tradizione, diventa un tema di parte. Questo, diciamo, non lo apprezziamo e per questo, come anticipato poi precedentemente, il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Vannuccini. Tu sei l'ultimo, Billy. Consigliere Biagioni, a lei la parola.
Allora, io parto dal presupposto che sono stata dalle suore, quindi io ho sempre fatto il presepe, si partecipava a noi attivamente, una volta ho messo un angelo al posto di Gesù, insomma c'è stata un po' di confusione, però insomma la questione è questa. Io ritengo da una parte di essere all'interno di un partito e quindi faccio parte di una coalizione e diciamo, in questo momento io ho un problema dicotomico, nel senso, essendo un tema etico io vorrei distinguere le due cose, la Francesca Biagioni persona e la Francesca Biagioni consigliere. Da un punto di vista della Francesca Biagioni persona io sono cattolica, quindi sono a favore del presepe. Ho avuto modo l'anno scorso di fare supplenze nelle classi che hanno partecipato a quella gara perché ero nella quinta B che è arrivata seconda delle Rodari e ho visto effettivamente che i bambini partecipano, sono contenti, si discute anche per dire su dove mettere un personaggio piuttosto di un altro. D'altra parte però c'è la Francesca Biagioni consigliere e devo ovviamente essere a favore di questa mozione in quanto faccio parte di una maggioranza, ne abbiamo discusso e se effettivamente vedo lavorando nelle scuole che queste cose non sono vietate, perché io sono stata nelle classi dove c'è il crocifisso e nessuno diceva nulla, sono stata nelle classi dove si è già fatto l'albero di Natale, sono stata nelle classi dove si è fatto il presepe senza alcun problema, infatti per questo il dirigente scolastico non ha mai imposto assolutamente nessun divieto, ci mancherebbe. D'altra parte mi rendo conto che essendo parte di una coalizione, io mi schiero a favore del gruppo consigliare che ha presentato tale mozione e quindi sono a favore.
Grazie consigliere Biagioni. Consigliere Baroncelli.
Sì, grazie Presidente. Io mi devo distinguere in questo caso, perché fino ad ora ho sentito tutte le dichiarazioni dal libero cuore e io, scusate, io presepe e non l'ho mai fatto. Comincerò da oggi. Però ecco, non vorrei che dire che io, siccome l'ho sempre fatto, questo ovviamente, come diceva giustamente, tutti hanno detto, è una scelta libera, è giusto che sia così. Io credo che però, al di là di voler andare a spulciare una frase sulla mozione messa in un modo, messa in un altro, che ovviamente ci sta bene nella dialettica o in consiglio, però si dovrebbe pensare un po' anche al senso generale della mozione, al di là di come è scritta. È vero, a Agliana, almeno a quello che mi risulta a me, potrei sbagliare, però non mi risulta che ci siano divieti di sorta a fare alcun presepe. Credo che, tra l'altro, credo anche il concorso del presepe più bello, addirittura il capogruppo Silvio Buono me ne aveva già parlato, che lo volevo, non so se l'ha già proposto, insomma, già, comunque già era in idea. C'è da fare delle considerazioni però, è vero che a Agliana non è mai successo, però io credo che con questa mozione si può evitare che succeda, ci si mette per l'avanti. È anche vero che è vero che a Agliana non è successo, ma è successo da altre parti, perché non averne paura, volendo dire tutto. È successo che in molte scuole italiane sono stati vietati i canti natalizi per non offendere gli altri alunni, e ora che un canto natalizio offenda mi sembra grave. Si è voluto togliere o coprire il crocifisso in molte aule. Si sono volute coprire, addirittura siamo arrivati, non so se vi ricordate, in occasione di una visita ufficiale, mi sembra, del presidente dell'Iran, che poi non è neanche un presidente, è una guida spirituale, non ho mai capito, all'interno di un museo furono coperte le statue di nudo perché erano offensive. È vero, vedi, mi riallaccio a quello che diceva prima il consigliere Romiti, è vero che bisogna essere tutti in pace, di volersi tutti bene, però perché noi si deve voler bene a tutti e nessuno ci vuole bene? Cioè, per capirsi, cioè, se io arrivo in un paese straniero e nella loro arte c'è il nudo, perché lo devono coprire perché sennò io mi offendo? Allo stesso modo, perché se in una classe ci sono dei bambini di religione differente, e ci mancherebbe, sono d'accordo con il consigliere Guercini che non la potessero avere, ci mancherebbe, però non è che io devo togliere il crocifisso o non fare il presepe perché a loro non va bene, cioè nemmeno, perché poi i bambini non c'entrano nulla, diciamoci la verità, magari i grandi vanno a brontolare e non ce le vogliano. Quindi direi, è vero, sono d'accordo in parte anche l'opposizione che dice che a Agliana non ci sono di questi problemi, però secondo me questa mozione, al di là di quello che si può dire delle misure, se ci sono tutte le scuole, del palazzo, se ci vuole l'albero grande e le statuine piccole o viceversa, io prenderei il senso di questa mozione che per prevenire che ci siano di questi problemi, perché non è detto, non è che Agliana è al di fuori dal mondo, è un paesino, ma è dentro a tutti i problemi di tutto il mondo e poi arrivano. Io credo che approvare una mozione del genere non crei nessun danno, perché se nelle scuole vogliono fare il presepe, lo vuol fare i bambini, credo basta lasciarglielo fare, non credo che arrivi l'ufficio tecnico e gli dice no, i bambini non possono, e ora lo fa il comune. Mi immagino, però se succedesse magari ci riuniamo di emergenza e si butta fuori quelli dell'ufficio tecnico. Quindi io credo, insomma, al di là delle speculazioni politiche o di altro, io credo che sia una mozione che non comporti alcun rischio per la libertà dei bambini di farsi il presepe a scuola, però mi sento più tranquillo che magari tra 10 o 15 anni, se ancora sarà in vigore questa mozione, che almeno non succeda che invece venga tolto. Mi sentirò un po' più tranquillo. Comunque il nostro gruppo è favorevole, grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Billi, a lei la parola.
Ma il Baroncelli ha detto tutto quello che volevo dire io, ora io che dico? Proprio. No. No, ma dicevo, però, ora a prescindere davvero dagli scherzi, cioè questo è il fatto del presepe, a parte che è stato deciso in prossimità delle feste natalizie, non è che te lo potevi pensare a Pasqua, no, del presepe. E anche tardi, quindi, cioè, magari questa mozione è venuta fuori un pochino anche scritta male, per carità, lo riconosco, cioè, però prendiamo il senso di quello che volevamo dire, cioè, è che è proprio quello che ha detto il Baroncelli, cioè, noi vogliamo che magari, se tutte le scuole lo fanno e l'hanno sempre fatto, bene, sono contentissimo, stracontento, ma se qualcuno per caso non l'ha fatto o non lo vuol fare, almeno in questo caso lo fa. Poi, giustamente, poi quando le cose iniziano e poi magari fra un anno, due anni, 10 anni restano tali e nessuno magari le cambia, fino a quando non arriva un'altra mozione che dice no, ora il presepe non si vuole più. Quindi, cioè, detto questo, la parte io credo che, insomma, sensibilizzare un attimino il corpo insegnante, i ragazzi, i genitori, tutti quelli che lavorano intorno alla scuola, a me non mi sembra niente di particolarmente grave, no? Avete fatto tutta una serie di contestazioni, in parte anche condivisibili, sulla forma, ma sulla sostanza no, veramente, sulla sostanza no. Quindi noi chiaramente l'abbiamo proposta, è chiaro che siamo favorevoli.
Grazie consigliere Billi, mettiamo in votazione, chi è favorevole? 11, chi è contrario? Guercini, Tognoni, Romiti, Vannuccini, chi si astiene? Bartoli e Nerozzi. Grazie, passiamo alla proposta numero 9, mozione presentata dal gruppo consigliare Lega Salvini Aliana per il progetto Un albero per ogni neonato o bambino adottato, e qui, anche qui c'è un emendamento. Prego consigliere Buono, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente. Allora, la proposta era quella della mozione principale, però sinceramente sarebbe stato bello, ma qui non siamo un Trentino in quei posti là, più che altro leggendola bene e analizzandola ci sarebbe bisogno degli spazi immensi per un albero per bambino e sarebbero anche dei grandi costi per il nostro comune, oltretutto. Che sono andato ad analizzare un pochino, insomma, sarebbe una bella spesa e poi, oltretutto, anche se la legge dice ci possiamo avvalere del demanio dello Stato, dei terreni demaniali, ma sentendo non abbiamo grandi terreni e neanche grandi spazi, perché purtroppo ne serve tanto davvero. Sicché praticamente la mozione, in un modo, l'emendamento l'abbiamo cercato di restringere al meno possibile, però almeno può essere possibile. E niente. Senti, vi leggo tutta la mozione e poi dopo si passa all'emendamento.
Buono, prima la mozione, la devi leggere.
Sì, prima la mozione, ho detto, leggo prima la mozione e poi si passa all'emendamento. Va bene? Allora, l'oggetto, se ce la faccio a respirare, un albero per ogni neonato bambino adottato. Che la legge numero 113 del 29 gennaio 1992 istituì l'obbligo per i comuni di piantare un albero per ogni nuovo nato allo scopo di implementare le aree verdi cittadine contrastante il disboscamento. Nei comuni avrebbero dovuto provvedere entro 12 mesi alla registrazione anagrafa di ogni neonato residente e porre dimora un albero nel territorio comunale, ma furono davvero poche in Italia le amministrazioni che diedero riscontro del dettaglio normativo. E proprio per questo motivo si decise di adottare e rinnovare il provvedimento per un effetto della legge numero 10 del 14 gennaio 2013, entrata in vigore il 16 febbraio nello stesso anno, la quale che ha anche introdotto prescrizione alla tutela degli alberi monumentali, definito il giornale nazionale dell'albero celebrato il 21 novembre, allo scopo di valorizzare la tutela del patrimonio arboreo e del boschivo italiano. Quest'ultima disciplina ha introdotto le seguenti novità. L'obbligo di piantumazione è stato intanto soltanto nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, mentre è stato esteso nei minori adottati e non solo nei neonati residenti. Inoltre la legge ha adottato a 6 mesi al termine entro il cui provvedere alla messa in dimora degli alberi. Ha istituito il bilancio arboreo del comune del censimento per la classificazione degli alberi piantati nell'ambito del rispettivo territorio in aree urbane di proprietà pubblica, da rendere noto che da parte del sindaco, 2 mesi prima della scadenza naturale del mandato, in aggiunta per vigilare sul rispetto della legge, è stato istituito presso il Ministero dell'Ambiente un apposito comitato per lo sviluppo del verde pubblico, cui i comuni inviarono le informazioni relative al tipo d'albero e luogo sia messa in dimora nell'ambito di un censimento annuale del nuovo verde urbano. Considerato che le funzioni verdi sono funzione ecologica ambientale, contribuisce in modo sostanziale a mitigare gli effetti del degrado e degli impatti dei prodotti della presenza dell'edificazione e delle attività antropiche. Funzione protettiva, fornisce a un importante effetto la protezione e tutela del territorio da aree degradate e sensibili, argini di fiumi, scarpate, zone con pericolo di frane, eccetera. Funzione sociale e ricreativa. La presenza dei parchi, dei giardini, piazze alberate rende la città più vivibile dimensione di uomo e delle famiglie. Funzione culturale e didattica, favorisce la conoscenza e il rispetto dell'ambiente presso i cittadini attraverso l'esperienza diretta della natura. Funzione estetica architettonica, il verde migliora il paesaggio urbano, rende più gradevole la permanenza in città, particolarmente con interventi complementari quali fontane ed altre opere di arredo pubblico. Funzione economica, la presenza delle componenti naturali e paesaggistica favorisce lo sviluppo del turismo, delle case con giardini dimostrano di avere un valore economico superiore rispetto a quelle che sono prive. Con l'osservatorio potrà valutare i lati raccolti da sull'ambiente, sul territorio, parchi urbani e periferie urbane, aree protette, zone boschive, aree seminaturali, arbusti, arbustetti, cespuglietti, righe, praterie, pascoli, vegetazione di margine, eccetera, aree agricole, le specie floristiche, faunistiche che le abitano. I dati reperiti saranno utili anche all'attività della difesa del suolo, di protezione civile, antincendio, demanio idrico, forestazione e vincolo idrogeologico. Ritenuto che i recenti drammatici fatti che hanno visto andare in fumo oggi migliaia di ettari della regione amazzonica, oltre a rappresentare un enorme danno ambientale e collettivo, rischiamo di avere un impatto fortemente negativo sulle nostre vite, atteso notoriamente la foresta equatoriale riesca a produrre buona parte dell'ossigeno della nostra atmosfera, contrastando e mitigando la produzione di gas serra, un processo del tutto naturale in grado di mitigare notevolmente gli effetti disastrosi dell'inquinamento ambientale. Che la foresta amazzonica sia considerata uno dei polmoni verdi pulsanti del nostro pianeta, poiché da solo produce circa il 20% dell'ossigeno presente nella nostra atmosfera, è quindi facile comprendere che quella che si sta profilando non è una catastrofe naturale che riguarda solo i paesi sudamericani, ma ci coinvolge tutti da vicino. Che sia importante che il nostro ambiente incentivare la messa in dimora di nuove alberature su tutto il territorio comunale, che il progetto di piantare un albero per ogni bimbo nato adottato, al di là delle prescrizioni normative vigenti, rappresenta un atto di sensibilità ambientale, di decoro urbano, un omaggio che l'amministrazione comunale dovrebbe rivolgere ad ogni nuova nascita o una famiglia che, con un gesto di immensa generosità, decide di adottare un figlio. E poi appunto si è fatto l'emendamento perché, come vi ho spiegato, ci vorrebbe uno spazio immenso, tanti soldi, quindi proprio così non si vuole attivare, quindi si è fatto un emendamento per fare almeno il minimo indispensabile di quello che si voleva fare, e quindi si è passato all'emendamento. Allora, proposta di emendamento, promozione un albero per ogni neonato o bambino adottato. La legge numero 113 del 29 del 1902 istituì l'obbligo per i comuni di piantare un albero per ogni nuovo nato allo scopo di implementare le aree verdi cittadine e contrastare il disboscamento. Considerato che il nostro territorio non ha vaste aree adatte a ricevere piantumazione di un albero per ogni bambino nato o adottato, che il nostro comune non dispone fondi necessari per sostenere le spese. Tutto ciò, premesso e considerato, si impegna il sindaco e tutta la giunta a dare attuazione a disposizioni contenute nella legge numero 10/14 del 2013, facendosi promotore per un albero annuale messo a dimora per tutti i neonati o minori adottati nel territorio comunale, su quale si scelga i genitori potranno essere applicate targhette riportanti i nomi dei bambini, un albero simbolico in modo che si possa attaccare i nomi di questi bambini. Almeno un albero un anno, penso ci sabbia al posto, i soldi e tutto il resto. E quindi l'ho girata così. Bene, qui è tutto.
Grazie consigliere Buono, si apre la discussione. Consigliere Bartoli, a lei la parola.
Grazie Presidente, no, volevo solo capire degli aspetti della mozione. Uno, se praticamente il premesso e il considerato cassano tutto il resto della mozione o se sono aggiuntivi alla mozione, e se l'impegnativa reale è questa qui dell'emendamento, cassa tutto il resto dell'impegnativa, perché non è specificato bene, cioè è emendamento ma se non specificate se è aggiuntivo o cassativo non si capisce. Grazie.
No, fa fede l'emendamento, cioè l'emendamento bisogna far fede, questo qui che ho scritto nell'emendamento è sostitutivo di quello di prima.
Sì. Praticamente ritirate la mozione vecchia e protocollate una nuova mozione, ho capito bene? Quindi cassate tutta la vecchia mozione e l'emendamento diventa la nuova mozione.
Sostitutivo completamente alla mozione.
Certo, è l'impegnativa, è l'emendamento.
No, sono degli aspetti totalmente diversi. Uno è se è integrativo alla mozione. Allora si ritira la vecchia mozione e si presenta questa qui come nuova mozione.
Ma non diventa più emendamento.
No.
No, credo che posso. Il consigliere Bartoli chiedesse se nel testo dell'emendamento, essendoci un premesso e un considerato, fossero emendamenti alla mozione, anche il premesso, il considerato, oppure no?
Rispondere? Praticamente è sostitutivo perché, come ho spiegato, la mozione non si può mettere in atto, è impossibile nel nostro territorio. Quindi è stato sostituito da questo emendamento, perché come ho spiegato non è possibile mettere in atto questo. Sarebbe stato bello, non lo metto in dubbio.
La premessa rimane.
Però non è possibile. Non è possibile per i terreni che abbiamo, soldi e tutto.
Possibile. Quindi l'unica impegnativa che rimane è quella dell'emendamento, le altre vengono cancellate. Perfetto, grazie.
Chi vuole prendere la parola? Consigliere Vannucci?
Sì, ovviamente in generale, diciamo, sulla mozione e sull'emendamento. Non per attaccarsi, diciamo, alla forma, anche perché non è tanto la questione dei premessi e dei considerati, mi viene da chiedermi perché si è pensato di presentare questo tipo di mozione senza quantomeno verificare, non dico la fattibilità nei particolari, ma un po' effettivamente di materiale cogente, perché bastava risentirsi, quindi al di là delle valutazioni politiche, che poi era un passaggio molto tecnico, l'interrogazione del 2015, se non mi sbaglio, del consigliere Bartoli, che chiedeva in materia, dove l'assessore allora ai lavori pubblici e al verde rispondeva con una relazione tecnica dell'ufficio ambiente, quindi diciamo siamo proprio sulla lettura dal punto di vista tecnico, e dove diceva appunto le difficoltà che c'erano a realizzare questo tipo di impegno, anche proprio dal punto di vista sia finanziario, e magari quello non è neanche il tema centrale, sia fattivo, sia fisico del territorio. Quindi ecco, insomma, forse si poteva, diciamo, mi viene da dire, su questo un po' provocare, prima di presentare la mozione, quindi voler mettere un timbro su una questione, voler cercare di far vedere se lavora su dei temi, lavorarci effettivamente. Guarda, noi eravamo anche, come dire, nell'intenzione di dire bene, votiamo volentieri questa mozione, perché poi volentieri misureremo anche tutti i bambini che nascono tutti gli anni, quanti bambini, quanti alberi poserà questa amministrazione, cioè diventava una roba su cui anche facilmente misurabile un fallimento, in quanto probabilmente impossibile. Quindi ci sembra che si sia lavorato in maniera quantomeno superficiale.
Grazie, consigliere Vannuccini. Altri interventi? Consigliere Bartoli?
Sì, grazie Presidente. No, non mi torna l'aspetto dell'impegnativa, che si dice di ottemperare alla legge, di fatto piantare un albero per ogni neonato, e poi si viene meno piantando un albero per circa 150 neonati di Agliana. Mi sembra un po' contraddittoria l'impegnativa. Detto questo, la mozione mi trovava particolarmente felice di votarla, quella in precedenza, prima dell'emendamento. Con questo emendamento qui chiaramente viene praticamente svilito quello che prevede la legge sotto questo aspetto, cioè la riforestazione, la rigenerazione urbana del verde viene meno. Mi lascio alquanto perplesso. Non lo so se mi può specificare meglio, consigliere Buono, che è firmatario, l'aspetto legge impegnativa di un neonato, se è coerente. Secondo me non è coerente, però se mi può illustrare meglio e togliermi questo dubbio, grazie.
Grazie, consigliere Bartoli. Consigliere Billi, a lei la parola.
No, il discorso della legge, quando non è applicabile perché manca la possibilità materiale di poterla applicare, e in questo caso non esiste, perché insomma, se 150 alberi l'anno, dove li mettiamo, Agliana? bisogna andare a Pistoia, alle Piastre, dove li mette 150 alberi l'anno? Per cui per sopperire un attimino a questa deficienza, ma comunque per andare incontro a quella che è la normativa, abbiamo optato per questo tipo di soluzione che in qualche modo è applicabile, nello stesso tempo è sempre un modo per incrementare quelle che sono, diciamo, anche nella mente della gente, certe esigenze, certe necessità. Per cui non c'era altra soluzione. Se qualcuno ha qualche altra soluzione, non lo so, qualche giardino pentile, i terrazzi, io lo so.
Forciati, Forciati.
Per cui no, dicevo, non c'era altra soluzione. Comunque, se voi per sopperire a questo problema avete soluzioni migliori, ma noi siamo anche disponibili ad ascoltarle. Capito?
Sì, come no? Sì, dichiarazione, Silvio. Ma...
No, c'è la
posso do la parola un attimo all'assessore. Ah. Vabbè.
No, volevo dire, siccome sta nascendo un po' di confusione su questa mozione, se si può andare 5 minuti a capigruppo anche con l'assessore là dietro, perché qui non ci si capisce più niente. Ora mi fa paura, c'è un'altra idea, è semplice. Se si può fare 5 minuti là di dietro, secondo me si fa prima, comunque fate voi.
Tanto, via Bartoli, un secondo.
Bartoli. Grazie Presidente, no, c'è sempre da votare l'emendamento, solo questo, grazie.
Do la parola all'assessore Ciottoli.
Allora, probabilmente, ora devo dire che qui l'opposizione ha fatto una esplicita richiesta, cioè di informazione. Quindi non è stato dato l'informazione dovuta. Quindi in riferimento alla legge che ha citato anche il consigliere Balducini, in riferimento sempre alla risposta dell'assessore d'allora insieme all'ufficio dell'ambiente, è che è una legge quale dice ogni nascituro nel proprio comune si deve piantare un albero. Il problema è che, qual è il problema? Il problema è che al di là del territorio, che non abbiamo territorio, ma è un problema anche di costi, perché non è a costo del comune, ma è a costo della famiglia che lo pianta, quindi la piantagione e tutto quello che è inerente alla crescita. Siccome si sa benissimo che i giorni passano, i mesi passano, poi un domani se si va a piantare parecchi alberi va a finire che in comunque le maniere viene un costo a mancare e quindi va addosso all'amministrazione. Questa amministrazione ha presentato, è venuta questa idea di dire, lo sai che si pianta un albero, torno indietro, l'unica cosa che l'amministrazione aveva d'obbligo era la targhettina, che doveva essere per tutti uguale, mentre al di là chi nasceva poteva scegliere l'albero e di pianta. L'unica cosa che imponeva l'amministrazione, tutte, era la targa. Quindi, esatto, allora il problema poi qual è il posto? Il posto è il problema dello spazio, quindi l'amministrazione ha pensato, si raccoglie durante l'anno 2020 tutte le nascite, si fa una targa unica, si fa una targa unica e si pianta un albero, perché giustamente se nascono 150 bambini che si fa? Si pianta, io sarei contento matto di piantare 150, ma non ci sarà territorio e quindi quell'albero con una targa che verrà scelta dal comune, dall'amministrazione, verrà messo, data, nome e cognome del nascituro, da ora in poi. Questo è quello che è andata a scegliere l'amministrazione, è chiaro che non è uguale alla legge del 92, di Ruselli che aveva proposta lui, ecco.
Sì, grazie Presidente. Dico solamente due cose e poi chiesto la sospensione consigliere Baroncelli. e mi taccio. È chiaro che la legge Ruselli del 92 non ha avuto una cogenza tale per una diretta applicazione, perché andare a sanzionare tutti i comuni perché non andavano a piantumare un albero per ogni nascituro voleva dire andare a sanzionare l'impossibile, e a impossibile nemo tenetur. Ora, però, voglio dire, se ci troviamo d'accordo sul principio e si lascia da parte tutti i bizantinismi, le forme, e ci troviamo d'accordo che quando nasce un bambino, che sia un albero per bambino o che sia un albero l'anno con la targhettina del bambino, è comunque un segnale di gioia, di riconoscimento per una vita che arriva, io credo che sia questo il principio che debba unire, indipendentemente dal fatto che se ne pianti uno piuttosto che 150, piuttosto che si dia corso a una legge che difficilmente può aver corso. Del resto in Italia ci sono oltre 200.000 leggi, 150.000 regolamenti, e nella giungla, diciamo, della legislazione ci sta anche di incappare in leggi che poi non possono trovare la soluzione e l'applicazione. Tra l'altro il legislatore molto spesso fa le leggi in maniera astratta, senza poi capire che queste leggi devono andare concretamente a trovare attuazione nel concreto. È vero, consigliere Vannuccini, che l'opposizione e che la maggioranza poteva andare a ricercare quelli che erano stati gli atti precedenti, però diciamo è anche un po' difficile un'operazione come questa, e magari io preferisco che ci sia che si sia portato a sbagliare dal troppo entusiasmo che non dal non fare le cose. E chiudo dicendo che quest'anno mi sono recato per la prima volta a Malmorte, che è una cittadina francese che è gemellata con noi ormai da tanti anni, e loro, senza la legge Ruselli, da decenni piantano un albero l'anno, e a questo albero mettono i fiocchettini con la targhetta con il nome dei bambini. Potrebbe essere uno spunto, visto che siamo anche gemellati, per applicarlo da noi. Grazie.
Allora, portiamo in votazione. Si fa la sospensione? Ok. Va bene, 5 minuti di sospensione. Scusate, la seduta riprende, se no non si va più avanti qui. Parola al consigliere Baroncelli.
Al consigliere Buono, perché abbiamo rimesso a posto un po' e così ce lo ripresento.
Consigliere Buono, a lei la parola.
Grazie Presidente, non sarà facile leggerlo perché è stata un'operazione un po' particolare. Allora, penso che tanto comunque c'entriamo tutti, perché ora si è messo il considerato che praticamente che con il nostro territorio non ha vaste aree adatte a ricevere piantumazione di alberi per ogni bambino nato adottato, non è quindi possibile ottemperare alla legge numero 10 del 14 gennaio 2013, che il nostro comune non dispone fondi necessari per sostenere tali spese. Si impegna il sindaco e tutta la giunta, allora, fammi capire, a farsi carico e a promuovere un albero annuale messo a dimora per tutti i neonati o minori adottati nel territorio comunale, sul quale, in accordo con i genitori, potranno essere applicate delle targhe riportanti i nomi dei bambini. Questa è la versione nuova, quella attuale, quella definitiva.
Allora andiamo per votare l'emendamento, giusto? Emendato. Emendamento emendato. Chi è favorevole? Ok, tutti favorevoli. Allora, ora si vota. No, ora si va in discussione della mozione emendata, dell'emendamento. Guercini, a lei la parola.
Sì, faccio direttamente la dichiarazione di voto, perché
questa funzione, salta anche la mia, ostruzionismo, lo denuncerò. E, no, dato che è stato fatto un lavoro lì in saletta, fondamentalmente perché è stato accolto dalla maggioranza i nostri dubbi, perché non tornava tanto sulle impegnative, abbiamo capito meglio quello che chiedeva l'amministrazione, diciamo che ci vede totalmente favorevole. Ora il mio gruppo particolarmente ancora di più, dato che abbiamo sempre lottato e lotteremo per il consumo zero di suolo, per cui anche con l'ultima variante urbanistica, per me più alberi si mettono, più verde c'è, più contento sono, quindi questa mozione mi vede molto contento e coerente. E in sintesi mi fa piacere che sia stata portata dopo la variante, anche se è un po' in contrasto con gli aumenti degli indici, quindi si può costruire di più la Jana. Probabilmente si poteva fare un lavoro forse un po' prima, perché effettivamente ora il gruppo consigliere della Lega non era presente negli scorsi consigli comunali, quindi sicuramente non avendo partecipato gli può perdere anche qualche informazione, mai punterei il dito su qualcuno che fa qualcosa e sbaglia nel far qualcosa, si può sempre rimediare. Su questo, quando uno lavora bene lo apprezzo, hanno capito di aver sbagliato, sono tornati indietro, si è trovata una soluzione e sono quelle mozioni che sono quelle che mi piacciono più in assoluto, perché trovano il lavoro di tutto il Consiglio Comunale verso un unico obiettivo, per cui sono felice che verrà piantato questo albero simbolico e il nostro voto è positivo.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Bartoli, a lei.
Grazie Presidente, sarei stato molto più felice se era un albero per ogni neonato, però Agliana è intensamente abitata e i territori ormai rimasti liberi non consentono certo una piantumazione intensiva di alberi, quindi è sempre un gesto simbolico, è sempre un albero in più rispetto a quelli che ci sono, quindi ben venga. All'inizio ho quasi pensato che ci fosse una lobby dei piantaioli, però vedo che il gruppo Lega Nord è ritornato un po' con i piedi per terra e ha presentato l'emendamento, quindi che dire, ben venga un albero, ben vengano tanti 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 bambini per Agliana e niente, auguri a Agliana e auguri a tutti i bambini che verranno, il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Nerozzi, a lei.
Grazie Presidente, solo una battuta, la lobby dei piantaioli c'è purtroppo, qui si fa una battuta ed è grave quella lobby. In merito alla mozione sono d'accordo con il discorso della condivisione, che tutti siamo stati consapevoli alla fine del percorso, un solo appunto alla maggioranza, che la prossima volta prima di proporre una mozione verifica anche la fattibilità, insomma, nel senso delle cose in politica si parla di fattibilità e poi di concretezza quando la cosa è resa fattibile, quindi questo migliore augurio. Assessore Ciottoli, stia calmo, che gli ho già detto prima della fine.
Grazie consigliere Nerozzi. Consigliere Vannuccini.
Sì, ormai diciamo in materia il clima è diventato goliardico, la preoccupazione prima diciamo in saletta era che si dovesse definire anche le dimensioni consone della targa, però fortunatamente non siamo entrati su questo tema. Ecco, questo semplicemente, come ho detto nell'intervento precedente, cerchiamo, insomma, questo legittimamente ogni forza politica cerca di puntare diciamo su temi che ritiene più importanti, però insomma non c'era bisogno neanche di sentirsi la registrazione, magari di fare un salto all'ufficio tecnico dove avrebbero dato tutte le spiegazioni necessarie. Comunque rispetto al risultato finale il nostro voto è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Vannuccini. Consigliere Biagioni, a lei la parola.
Allora, appunto, l'abbiamo riscritta tutti insieme, quindi direi assolutamente favorevole. Ero a favore anche della versione precedente perché ne avevamo discusso, quindi si capiva diciamo cosa si voleva andare ad intendere, però scritta così è sicuramente meglio, quindi grazie anche all'opposizione che è stata diciamo favorevole a tutto ciò.
Grazie Biagioni. Consigliere Baroncelli, a lei la parola.
Grazie Presidente. Esordisco con quello che diceva da consigliere l'attuale sindaco, che mi diceva sempre: in politica la forma è sostanza. Effettivamente abbiamo fatto in poco tempo, là, tutti insieme, abbiamo rimesso a posto la forma di questa mozione, di cui si capivano gli intenti, però c'era da sistemarla proprio nella forma veramente. Ora siamo nel goliardico, ma non vorrei esagerare, però. Cioè qui la fa più semplice, la fa più bassa. Si parla dell'eccessiva cementificazione, ho detto mancano gli alberi da mettere, se ne metteva uno per giardino, uno per casa, ci rientravano tutti i nati dei prossimi anni. A parte questo, ovviamente l'iniziativa è lodevole e mi allineo a tutti favorevole.
Grazie consigliere Baroncelli, consigliere Buono, a lei la chiusura.
Bene, niente, dai, l'inesperienza porta anche a questo, purtroppo noi non siamo veterani come voi, però alla fine è stato piacevole collaborare con tutti gli altri consiglieri, anche d'opposizione, perché si parlava di un albero per dei bambini, alla fine almeno possiamo dire che avete partecipato tutti e sono contento così, l'importante è che si è capito qual era il lavoro che si voleva fare. Ero anch'io più contento se si poteva portare quello originale, ma purtroppo non si può, quindi va bene così, il nostro voto è favorevole.
Grazie. Allora, a questo punto si vota, chi è favorevole? Nerozzi, alzi più la mano, non si vede. Voto tutti favorevoli all'unanimità. Grazie. Chiedo a tutti voi, si prosegue per fare anche la 10? Si prosegue a fare la 10? Va bene? Se ne fa un'altra? Ok. Sì, difatti la 10 e la 11 sono, si può dire, Allora, la proposta 10, mozione presentata dal gruppo consigliare... No, si fa questa qui e basta. Allora?
Scusate, questa regola della mezzanotte non è nel testo unico degli enti locali.
Preso il capo a gruppi.
Va bene, sono decisioni che vengono prese da Agliana. Io ho due mozioni. No, ma io andavo oltre la mezzanotte.
Ma quando?
No, io con consigliere De Rossi lo sapete, le mille battaglie che ho avuto e le mille battaglie che avrò politiche nel senso positivo, però in questo caso qua sul regolamento del consiglio comunale, perché i miei minuti li conto ancora, quelli che mi mancano.
Andava molto.
Sì. Però la regola che ci sarà data come buona consuetudine era quella che l'ultima mozione che si discuteva era quella che era entro mezzanotte. Quindi siamo entro mezzanotte, quindi secondo me almeno
anche perché
la 10...
il consigliere Bartoli vuole confermarlo che nella conferenza capogruppo si era detto a questa maniera, giusto?
Sì, se va bene a tutti io continuerei con la regola, con l'applicazione della regola. Poi volevo fare un'altra considerazione, perché ho sentito giustamente dire no, i temi della 10 e della 11 sono simili e di discuterle insieme e votarle separatamente. Io proprio su questo tema qua voglio rubare due minuti semplicemente per una questione, dato che come prima io ho detto e lo ripeto che ho apprezzato l'intelligenza della mozione di Fratelli d'Italia sulla parte del memoriale per le fobie, perché era scritta bene in maniera intelligente, non strumentale, proprio per non macchiare in nessun modo il ricordo delle persone. Sulla mozione 11 direi di no, perché mettere in una mozione la richiesta di dare due cittadinanze onorarie a due persone diverse e quindi anche confonderle e in qualche maniera metterle, non perché hanno due storie diverse, ma perché credo che ognuna meriti una sua discussione, una sua pagina, una sua mozione, tutto, e poi spiegherò meglio quando potrò presentare la 10. Chiedo che secondo me la 11, così come è fatta, che debba essere ritirata, poi se c'è la volontà di questa amministrazione di dare la cittadinanza onoraria, di farla con una mozione ad hoc al prossimo consiglio comunale. Quindi è questa la richiesta che faccio, e per cui io chiedo di discutere la 10 e votarla per conto proprio. Grazie.
Grazie, do la parola all'assessore Ciottoli.
L'assessore Ciottoli a mezzanotte si è deciso di fare festa, e quindi i prossimi punti si parleranno al prossimo consiglio comunale. Bene?
Ok, sì. Vabbè, si decide poi in conferenza.
Ci siamo lamentati degli orari.
Ok, perfetto.
Volevo ricordare al consigliere Nerozzi, ci siamo lamentati degli orari in cui vengono fatte le commissioni, e poi si consiglia di fare il consiglio comunale alle ore 18, c'è qualcosa che non torna.
L'altra volta fui io a proporre le 20 perché si discuteva, non si poteva fare in tempo per le 23, quando dissi iniziando alle 20 sicuramente ci si fa. Visti i 14 punti attuali dell'ordine del giorno, iniziare alle 20 sarebbe stato opportuno. Comunque la maggioranza ha sempre ragione, continuate.
Sì, ora, come dire, cioè la strana serata fa sì che stasera sono quasi sempre d'accordo con l'assessore Ciottoli, che non è successo spesso, però credo che anche rispetto al tema delle mozioni, diciamo, del consigliere Rozzi, non cambi assolutamente nulla a discuterle nei prossimi giorni, perché poi le valutazioni ognuno di noi ha fatto siano le stesse, lo stesso vale per altre mozioni, quindi non credo ci si debba, diciamo, discutere su questo tema, e chiederei in questo senso al Presidente di convocare quanto prima il Consiglio Comunale, così da provvedere subito a questi temi. Grazie.
Grazie, buona serata a tutti. Chiusura mezzanotte. Grazie.